Pensiamo al messaggio di oggi che il Signore ti ha dato, Giuseppe, per i nostri fratelli e, numero uno, per noi stessi. Io l'ho letto ieri sera, è un bel messaggio che ci ispira, ci esorta ad essere discepoli, non solo cristiani, non solo credenti, ma discepoli, tutto cuore per Gesù, perché l'unica cosa che rimarrà della nostra vita sarà quello che mettiamo nel nostro cuore e portiamo con noi quando andiamo da Gesù. Quindi prepariamo adesso i nostri cuori.
Amen, amen. Gloria al Signore. Alleluia, alleluia. Allora, cioè, come vengono questi messaggi? Io prego e chiedo al Signore, cos'è che i fratelli hanno bisogno? Noi leggiamo gli email, leggiamo i messaggi, leggiamo sì. Le tragedie, leggiamo le vittorie, leggiamo le cose belle, leggiamo le cose brutte, leggiamo i problemi che i fratelli hanno, le soluzioni che hanno bisogno, e poi chiediamo al Signore. Gesù qui serve una soluzione. Poi, grazie a un po' di conoscenza biblica che il Signore ci ha dato, controlliamo se queste soluzioni, questi suggerimenti, queste idee, questa guida che io do, se è nella Bibbia. E questa è una cosa che tutti quelli che mi seguono devono controllare, se io sto guidando le pecore bene o male, al Signore o no, verso il Vangelo o no, verso la salvezza o no, verso la verità o no, verso il regno di Dio o verso una chiesa, se sto innalzando la mia chiesa del Signor Fratello Giuseppe o la chiesa di Gesù Cristo mondiale, universale, che esiste da migliaia di anni e che esisterà per sempre. Fratelli, dovete controllare se io sto innalzando me stesso o Dio, la mia chiesa o la chiesa di Cristo, d'accordo? La nostra chiesa dello Spirito è una piccola cellula, l'ho sempre detto, nel corpo di Cristo, dove ci sono cattolici, protestanti, testimoni di Geova che credono in Gesù prima di Geova, perché a Geova senza Gesù non ci arrivi, mormoni che credono in Gesù, nonostante, come si chiama, Joseph Smith, insomma dobbiamo e cattolici anche che credono in Gesù prima della Madonna, protestanti credono in Gesù prima di Lutero o chi altro, capito? Quindi Dio ama tutti, right? Quindi non importa in quale setta uno è cresciuto, va bene, l'importante è che è Gesù Cristo. Poi se uno crede anche in Martin Lutero, la Madonna, Joseph Smith, l'importante è che è cresciuto Gesù Cristo, d'accordo? Poi quelle cose lì. E come ha detto Giovanni Battista, man mano che Gesù Cristo aumenta, ha detto in Giovanni capitolo 2, ha detto man mano che Gesù aumenta, noi dobbiamo diminuire, d'accordo? Quindi non dite mai, fratelli, uscite dai mormoni, uscite dai geo, no, innalzate Gesù. Glielo deve dire lo Spirito Santo che Gesù è più importante delle sette. Posso dare una piccola introduzione?
Certo,
di cosa
sì,
il messaggio
sì.
Parla? È un messaggio diretto a quei fratelli che vogliono crescere nello spirito. Quindi fratelli che non gli interessa crescere nello spirito e diventare discepoli, potete cambiare radio tranquillamente, non voglio scocciarvi. E per quei fratelli che vogliono crescere nello spirito come discepoli, che vogliono crescere e diventare pastori, guide, soldati per la gloria del Signore. Dio sa se ce n'è bisogno. Il Signore non ha mai detto di pregare per più pecore. Ce ne sono sempre in abbondanza. In abbondanza per chi ha occhi per vedere, per chi ha amore per cercarle. Quello che manca è disperatamente, in questa era di Laodicea, di chiese morte, sono discepoli, lavoratori, operai, che amano Dio. Non solo lo amano in preghiere e parole, ma nei fatti e verità. Perché la preghiera senza i fatti è farisaica, la preghiera coi fatti è quella di Cristo. Quindi preghiamo, Signore, dacci, preghiamo tutti insieme, fratelli, dacci questo tipo di chiesa.
Grazie,
e aiuta le persone, pregate con me, fratelli, aiuta le persone, perdi tempo, che decidono di non crescere in Cristo, che hanno deciso di non crescere in Gesù. Va bene, come è scritto in Genesi 13, capitolo 13, 8 e 9, aiuta questa gente a trovarci un'altra strada.
Grazie,
va bene?
Gesù.
Noi qui vogliamo darci da fare a far crescere le pecorelle. Dammi una scrittura, ti ho dato delle scritture, leggi la prima,
okay.
Matteo 9.
Matteo 9, 36 a 38. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe.
Quindi Gesù non prega per le pecore, perché ce ne sono troppe. Quante ne vuoi? Va bene, e siamo davanti a un laghetto dove i pesci li puoi prendere con le mani. Dice, ma in Italia e in Europa sono capre, certo. Certo, ma erano più capre in Israele, Gesù ce la fa. Magari ma qui va a finire che vado a finire su un calvario, certo, è anche possibile. E cosa c'è di male sul calvario? Ma mi ammazzano, bene, se non c'è resurrezione senza morte. Quindi smettiamola di piagnicolare e diamoci da fare, a fare come ha fatto il Signore.
Grazie Gesù.
Non tutti i messaggi del Vangelo erano capiti da tutti. Molti messaggi erano capiti solo dai discepoli. Luca 2, 48 a 50.
Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. E sua madre gli disse: figlio, perché hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro.
E qui abbiamo Giuseppe e Maria, ok, che ancora non hanno lo Spirito Santo, non è che capiscono molto, va bene. E Gesù li rimprovera, cioè non capivano quello che Gesù doveva fare. Dovevano andare lì a sedersi per terra insieme ai giudei e ascoltare quello che Gesù gli chiedeva. Poi quando finiva, si alzavano e si tornavano a Nazareth. Invece l'ha rimproverato, come ti permetti? Nonostante lui si è sottomesso, perché cioè, quando uno insiste Gesù segue, era la legge. Ma la Madonna dice: non c'hanno vino, ok, che c'è tra me e te? E dice: ok, comunque giusto per non fare discussione, tova, schiocca le dita, l'acqua diventa vino. Ma non è che Gesù era lì per far ubriacare la gente. Il vero Vangelo, va bene, legge, dammi una testa, Giovanni 8, 26. E 27.
Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre.
Quindi cosa sto cercando di dimostrare? Che la gente ascolta il Vangelo, c'è gente che ascolterà questo mio messaggio e non capirà niente, perché il loro cuore è venduto, il loro cuore appartiene al mondo, appartiene alla pornografia, alla droga, alla politica, allo sport, alla televisione, a un lavoro, eccetera, eccetera. Fin quando non diamo cuore a Gesù, il Vangelo non lo capiremo. Non lo capiva neanche Maria e Giuseppe, la Madonna cosiddetta. Non lo capiva. E Gesù, e tante cose non capivano quelle, fino al battesimo dello Spirito Santo, e lui cominciarono a capire. Non dobbiamo predicare per accontentare la gente o carezzare le orecchie di chi non è disposto a abbandonare il mondo per seguire Gesù a cuore pieno. Al contrario, per questi il Vangelo è invece una pietra d'inciampo. Va bene? Giovanni 15, 2 al 6.
Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Ok, quindi tanti cristiani, cioè come sono tralci, Gesù è la vita, saranno raccolti e bruciati, cristiani bruciati, com'è possibile? Sono i cristiani nominali, i cristiani scaldapanche, quelli che sacrificano per il mondo ma non per il Signore, lavorano per il mondo ma non per Dio. Invece di lavorare per il mondo secondariamente, per Cristo primariamente, no, lavorano per il mondo primariamente e secondariamente. Gesù dice: non puoi servire Dio e Mammona materialismo. E dico: no, noi non serviamo Dio e Mammona, serviamo Mammona. Basta, non è questione di servire due, servono uno. Al massimo scaldano una panca. Che c'entra le panche scaldate? Non è il Vangelo, è falso Vangelo. Quindi ogni tralcio in meno non dà frutto, lo toglie via. Sono i credenti falsi. Va bene. Quindi molte chiese fuori binari dicono, vedi, qui dimostra che perdi la salvezza. Non la perdi la salvezza, che non puoi perdere una salvezza che non ho mai avuta. Ho perso dei soldi, ma li avevi? No, non li avevo. E come fai a perderli?
Sì, sì, sì.
Poi il traccio che dà frutto lo pota, cioè taglia i rami storti, la correzione. E come in ogni vera chiesa, il pastore deve potare, dire tutti sbagli, tutti sbagli, tutti sbagli. È il lavoro del pastore questo, in amore. Se uno non accetta la correzione, dice no, no, questo ramuscello non lo taglio, ok, d'accordo, tieniti il cancro. Cancro spirituale, invisibile, ma è un cancro. Dobbiamo dare il benvenuto alle correzioni, se vengono con le scritture, se vengono con l'amore di Dio, se vengono per lo scopo di Dio, se vengono per la gloria di Dio.
Sì.
Comunque, tra i diversi temi che voglio parlare, prima di tutto vorrei toccare quella falsa dottrina, va bene? E questa è una cosa che ci aiuterà nella crescita nel Signore. Voglio parlare di quella falsa dottrina secondo la quale, cosa dice questa falsa dottrina? Che a tutti i credenti Dio darebbe la sua grazia, compreso a quei credenti che scelgono di disubbidire il Vangelo. Non so se mi spiego. Quella familiarità, quella confidenza con Dio, io faccio quello che voglio, Dio mi ama, ma Dio mi perdona, 70 sì, volte sì, 7, sì, 4 Ave Marie, prego la Madonna, prego Martin Lutero, quello che è, io sono... No, è sbagliato, non ho capito niente. Va bene, quindi no, non sei sotto la grazia, sei sotto il bastone, che arriverà prima o poi. Allora, io direi che dobbiamo ordinare, come dice in Genesi 18, Dio ha detto ad Abramo, leggilo,
Ebrei,
cos'è, leggi Genesi 18, 17, 19.
Okay. Il Signore disse, Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quelli che gli ha promesso.
In Genesi 12,3 Dio dice ad Abramo, in te saranno benedette?
In te saranno benedette tutte le famiglie della terra.
Alleluia, che uomo di Dio questo è Abramo.
Grazie Gesù.
Va bene, guarda, leggi anche, andiamo a Ebrei 11, perché Dio dice ad Abramo, perché Dio amava Abramo? Dio dice, io so che io l'ho prescelto perché ordina ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui. Va bene? Perché dopo di lui che seguono la via del Signore a praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Allora, in che modo Dio compierà verso di noi quello che ha promesso a noi in Cristo? Se ordineremo ai nostri figli e alla nostra casa a seguire il Signore, se abbiamo una famiglia. Se non abbiamo una famiglia, io quando non avevo una famiglia ho abbandonato la mia famiglia del mondo, una famiglia dolce, però non erano discepoli. Io quando non avevo una famiglia, una moglie, non avevo sei figli, ordinavo, cioè insegnavo alle persone intorno a seguire il Signore nel mio piccolo. Quindi il Signore ci chiama, che sia sposato o no, che sia fratello, sorella, singola, eccetera, alle persone intorno a te devi essere come Abramo, insegnare loro a seguire il Signore, meglio di Abramo, essere come Gesù, insegnare a quelli intorno a noi, con il nostro esempio, a seguire Gesù. Dammi Ebrei 11, 8, 10, guarda.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. E partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio.
Alleluia, alleluia, questo è Abramo, ragazzi. Per fede ubbidì per andarsene in un luogo che doveva ricevere in eredità. Partì senza sapere dove andava. Quindi, fratelli, smettete di dire, oh, quando parto troverò il cappuccino, quando parto troverò un albergo. ma l'albergo avrà il gabinetto in camera. Ma quando parto troverò un lavoro, ma quant'è lo stipendio? Ma lo volete smettere, per cortesia? Ebrei 11,6, cosa dice Angela a memoria?
Che senza fede è impossibile compiacerli.
Senza fede non si può compiacere il Signore. Potrò l'albergo, il bagno col bagno dentro nella stanza, il bagno con la gabinetto, il cesso, il bagno con l'aria condizionata, che accendi la luce, la musica comincia, ti siedi sul water con la musica che suona, ti alzi uno specchio perfetto, ehi, ma devi pregare un bel gabinetto all'aperto sotto sotto un albero, una bella piccola casetta con un buco per terra come fanno i contadini. Oh, io una volta mi ha detto una ragazza, stava evangelizzando, io non posso il gabinetto fuori, no mai, ciao, arrivederci. Dov'è il bagno di Gesù? Sì, all'aperto, sì, sì. O no?
Sì, certo.
Ah, se c'è roba da... smettiamo di lamentarci, va bene? Ok, voglio parlare di come addestrare la famiglia. Parliamo adesso delle famiglie che hanno i figli.
Okay.
Andiamo al sacerdote Eli. C'era nella Bibbia un sacerdote, si chiama Eli, era il sacerdote capo di Israele, 1 Samuele 2, 29 al 34.
1 Samuele 2, 29. Allora, perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele. Io onoro quelli che mi onorano.
Onorano.
Onorano. E quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Ecco, i giorni vengono in cui troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre. Ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figli, a Ofni e a Fineas. Tutti e due moriranno in uno stesso giorno.
Quindi i figli del sacerdote avevano sesso illecito, praticamente, ok? È come quelli che vanno in discoteca e si mettono con una facile. Mm-hmm. E Dio li ha uccisi in un giorno solo. Perché disonoravano Dio? Perché Dio non uccide tutti quelli che... E perché? Questo è un esempio.
Però loro erano sacerdoti, no? I due
Corinzi
figli.
Capitolo 10 dice: questi sono avvenuti come esempio, quello del Vecchio Testamento. Quindi Dio no, non uccide tutti adesso quelli, però arriva, c'è anche l'inferno, c'è anche... Ok, se uno che non si pente non cambia. C'è una grande differenza tra come Dio benedice Abramo, dice so che ordinerà i suoi figli, mm-hmm, e quindi lo benedico. Di come Dio benedice Abramo per la fedeltà di far crescere i suoi figli nelle vie del Signore, in contrasto col sacerdote Eli, che invece non insegna ai figli a obbedire a Dio e a seguire le sue vie. Ai tempi di Eli la punizione per tali figli era la lapidazione. Oggi l'equivalente di questa lapidazione, okay, è di separarsi da queste persone, persone di qualsiasi parentela che ci allontanano, persone che ci allontanano dalla volontà di Dio. Vedere secondo Corinzi 6, 14 a 17. Vedere Matteo 10, 34 a 38. Allontanarsi da questa gente. Uh-huh. Non li possiamo lapidare, che ci penserà Dio a giudicarli, va bene? Però dobbiamo separarci. Abramo rappresentava la sposa di Cristo, rappresentava le vergini fedeli con olio. Il sacerdote Eli rappresenta la chiesa infedele di oggi. Le vergini senza olio, la chiesa di Laodicea, Apocalisse 3,14. Tutte le promesse sono nostre se camminiamo in Cristo e siamo obbedienti al Vangelo. Ma allo stesso tempo non vi sono benedizioni di Dio senza obbedienza a Gesù e al Vangelo. Vedi, sì, Matteo 7, sì, 21, sì, a 23. Vedi Matteo 8, 10 a 12. Leggetelo voi, ragazzi, perché io devo andare veloce, va bene? Okay. Bibbia alla mano, e fai, sì, studiate, fratelli.
Sì, sì.
Anche se non vi piaccio io, non vi piace la mia voce, almeno le scritture vi devono piacere, d'accordo? Poi se si applicano al messaggio, voi giudicate, va bene? Dio ci perdona, Dio ci dà la grazia di rimanere salvati quando pecchiamo, e quindi non andare più all'inferno, come invece dicono certe false dottrine religiose, dottrine non bibliche, Va bene, e questo lo basta leggere 1 Giovanni 1, 7 e 9, 1 Giovanni 2, da 1 al 2, cosa dice? Che ci perdona, la salvezza non la perdiamo. Rimaniamo salvati, ma questo non vuol dire che possiamo approfittarci della grazia e del perdono di Dio, ma vuol dire che il suo perdono è per sempre, e vuol dire che lui ci benedirà, ci benedirà se guardiamo a Gesù, ci benedirà se ci pentiamo. Amen. Quindi non ci benedirà se scegliamo di disobbedire.
Sì.
Ci perdona, ma non ci benedice.
Quindi la salvezza non si perde, questa è una promessa che è pagata da Gesù, ma le benedizioni dipendono dalla nostra obbedienza.
La croce non ha pagato per le benedizioni. Il sangue di Gesù non paga per le benedizioni. Mm-hmm. Quello dipende dalle nostre opere, come dicono i cattolici. Le sì. opere sono importanti. Se fratelli protestanti, addrizzate le orecchie. Andate a dormire tutto per grazia. Non è vero. Ma per grazia la salvezza. E questo, sì. cattolici, aprite le orecchie a voi adesso. Le vostre opere non servono alla salvezza, tutti i vostri rosari non servono a niente. Salvezza è gratis, il sangue di Gesù. Uh-huh. Ma fratelli evangelici, per cortesia, la grazia non arriva a pagare per le benedizioni. Apocalisse 3,11 dice: attenzione che uno non ti rubi la corona. Il figliolo prodigo fu perdonato da tutti i suoi peccati, eccetera.
Sì, 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 sì.
Ma poté riavere l'eredità?
No.
No.
No, ha detto: torno alla casa di mio padre come un servo.
Esatto, il padre cosa gli ha detto? Adesso ti ridò un'altra eredità.
No.
No.
Perso l'eredità.
No, il padre gli ha detto al figlio fedele, fa: figlio, tutto quello che ho è tuo.
Sì.
E l'altro? E l'altro gli diamo un anello, un vestito, e da lunedì mattina è lì a lavorare con i servi.
Sì, ricevuto in casa però...
Sotto il controllo del fratello fedele.
È vero, sì.
Infatti il fratello a questo punto dice: ah, ho capito tutto, ciao, adesso non mi lamento più. Abbiamo ragione.
Sì, sì, sì.
Dio perdona tutto, ma però ci toglierà i talenti che abbiamo, se non li abbiamo, Angela, investiti.
Usati per Gesù.
Usati saggiamente per Cristo, se non li abbiamo resi fruttiferi. Uh-huh. O almeno se non siamo capaci di evangelizzare, diamoli ai banchieri di Dio.
Sì.
Non banchieri nuovo ordine mondiale, banchieri missionari. Vedi il messaggio dei talenti, Matteo capitolo 25. Quindi è una bugia che Dio benedirà i credenti disubbidienti, i credenti infedeli. Allo stesso modo dei credenti ubbidienti e fedeli. La salvezza è per grazia, ma le benedizioni sono solo in base alla nostra ubbidienza e le opere in Cristo. Va bene, Dio benedica i cattolici che le opere ci credono. E questo sono d'accordo con loro, io qui sono cattolico. Le opere sono importanti. Ma il Vangelo è tutto un'opera dopo l'altra. È solo la salvezza, e qui molti cattolici non lo capiscono, è solo la salvezza che è gratis, Efesini 2,8,9, Tito 3,5. Oh, leggiamo l'Apocalisse 22,12, l'importanza delle opere.
Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Ah, non dice secondo la mia grazia?
No.
Non dice secondo il mio sangue, il mio calvario?
No.
L'amore di Dio?
No.
No, secondo le sue opere.
Sì.
E cosa sta parlando? Della salvezza?
No.
No, sta parlando...
La ricompensa?
Sta parlando delle benedizioni.
Sì.
Quindi, dice, aggiungi alla misura, Galati 6,7, aggiungi.
Galati 6,7... Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
E come? Non è per grazia, scusa. Non posso io scaldare panche tutta la mia vita, ripetere 4 rosari o 4 preghiere di Lutero, e poi tanto è per grazia, mi ama. 70 volte 7 sono perdonato. Sei perdonato, ma non sei benedetto con la benedizione del figlio fedele. Va bene, la tua benedizione sarà un anello, un mantello e qualcos'altro, ma il figlio fedele si prenderà il regno. Quindi nessun credente pensi che dopo che un credente ha dato la precedenza al mondo e non ai comandamenti del Vangelo, e vivendo egoisticamente e dando priorità alle cose materiali, che non pensi di sperare che nel regno di Dio sarà ugualmente benedetto a chi è stato fedele nel Signore. In cielo mieterà esattamente quello che ha seminato, in proporzione. Tutti noi, compreso sacerdoti, pastori, anziani, siamo sottoposti alla legge del Vangelo. Qui senza contraddizione, vediamo chi mi contraddice qua. Matteo 24, 48 e 51, cosa dice?
Ma se egli è un servo malvagio,
Dio lo farà punire.
Io lo farò punire a colpi di flagello, egli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Quindi stiamo parlando di chi? Di pagani?
No.
Di servi. Servo di Dio.
È vero.
Servo di Dio, dove c'è stridore? Dov'è? Questa è la nuova terra. Questa è la nuova terra. Venga Dio, sono nato di nuovo. Perché ha ripetuto la poesia? No. Oh, se non c'hai i frutti di nascere di nuovo, tu sei nato di nuovo col fischio e con un cannocchiale di marina. Sei nato di nuovo come i farisei che non capivano niente. I frutti devono dire se questo è un albero di albicocche, di pesca, di cocomeri, di melanzane o un albero secco, sterile, che Gesù dice fra un anno taglialo. Apocalisse 22:12, avrò la ricompensa
da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Ok, di nuovo,
ripetiamo,
secondo le opere. Quindi per favore, fratelli protestanti, prestare attenzione, va bene? Quindi un altro soggetto, un altro punto che volevo toccare, se mi è permesso, è la familiarità irrispettosa verso Dio. Trattare Dio come se fosse nostro servo. Cioè quella confidenza maleducata, no? Guardiamoci anche da quelle superbie religiose che ci fa sentire familiari, che non serve più a mettersi in ginocchio, non serve più a essere a cuore pieno. Quella troppa confidenza senza rispetto verso il Signore che invece di coltivare il timore di Dio ci fa perdere il rispetto e il timore di Dio. Da pensare che siamo sotto, ci fa pensare questa fiducia falsa, ci fa pensare che siamo sotto la grazia e che alla fine scalda una panca, Dio ci benedirà lo stesso, tanto Lui ci ama. E ci benedirà anche se siamo disobbedienti. No, ci perdonerà se ci pentiamo, ma non ci benedice. Grave errore uno che pensa così. Perché la nostra disobbedienza annulla la grazia, secondo Corinzi 6:1.
Vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano.
Sta dicendo Paolo, vi sono situazioni, sta parlando dei Corinzi, una chiesa che operava nei doni dello Spirito, 1 Corinzi 12, sta dicendo, Corinzi, attenzione, voi potete ricevere, avete la grazia, sì, ma l'avete ricevuta in vano. Per favore, sintonizzarsi qui, fratelli protestanti, che voi siete sotto la grazia, non siete come cattolici, per cortesia umiliarsi un pochino. Allora, la chiave alle benedizioni di Dio sta nel seguire
la sua volontà, non la nostra.
I suoi comandamenti. E quindi non aggiustare invece i comandamenti ad immagine e somiglianza delle nostre disobbedienze, del nostro mezzo cuore, del nostro materialismo, di una magari una famiglia mezzata e intorno che dice ok, senz'altro Dio ci ama, accende la televisione, porta gli spaghetti che domani ce la paga, andiamo sul mercato a riempire il carrello. Ah sì, andiamo, se dice su una panca domenica, sì, anche Dio ha bisogno del suo, eh. Cioè, devo seguire i comandamenti. Quindi non possiamo aggiustare i comandamenti alle nostre dottrine religiose o qualche religione a cui apparteniamo. Va bene.
Sai, sto pensando, questo messaggio è veramente da ascoltare tutte le mattine quando ti svegli, perché sono scelte che devi fare tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Sì, perché adesso sto pensando, però ubbidire tutti i comandamenti sicuramente non ce la farò. Pecco, sbaglio, a volte anche senza volere, a volte anche volendo. E come faccio? Ma se tu ti svegli la mattina e dici, solo oggi, solo questo passo, oggi, se posso camminare con Gesù, fare il mio meglio di ubbidire, di camminare nella sua volontà, non la mia, perché quella è la lotta continua, di mettere da parte le mie idee, la mia volontà, i miei desideri, ubbidire i suoi comandamenti. Se riesco solo oggi a farlo, poi domani ci pensa Dio, vediamo. E poi quando domani arriva di nuovo, da capo. Solo oggi, se riesco a camminare con Gesù, un passo alla volta. E così cresciamo e poi diventa sempre più facile. Perché all'inizio, sì, devi negare te stesso, però diventa sempre più facile. Guarda, però è una decisione che devi prendere ogni giorno.
Sì, l'uomo più veloce del mondo, il campione olimpionico, sai, conosci il nome, no?
No.
Neanche io, non è comunque, okay. Il più grande velocista di salto in alto, salto in basso, salto in lungo, salto in largo,
okay.
Ha cominciato, prima di vincere la medaglia di mezzo chilo alle Olimpiadi, lui ha imparato un passo alla volta.
È vero.
Quindi prima di diventare un San Paolo, un San Pietro, una santa sorella Angela, cioè devi cominciare un passo alla volta. Cioè, se ci sono fratelli che ci scrivono, vogliono entrare nella chiesa come generali, colonnelli e capitani. Eccomi qui, sono qui per aiutarti. Grazie, chi ti ha chiamato? E qui servono pecore, non comandanti. No, veramente, ci sono persone che scrivono e dicono, sono pronto a... Cioè, vedi subito lo spirito del generale, no? E se qui il comandante c'è già, si chiama Gesù. Io stesso tutti i giorni lavoro per cercare di crescere in umiltà. Grazie, Signore. Sì, guarda, Gesù. Levitico 10, 1 a 3. L'umiltà di rimanere piccolini finché Gesù ci chiama. D'accordo? Non fare il profeta. Qui è un altro problema, ci sono dei fratelli che fanno i profeti. Perché smettete di fare i profeti, per cortesia. Va bene? Okay, a me non piace fare il profeta, infatti come sapete io non mi chiamo il profeta, ci sono fratelli che ci scrivono e si firmano il nome, quello che è Giovannino,
sì,
profeta.
Sì, sì, sì.
Questo è un profeta che mi scrive. Ma cortesia, rimaniamo umili, fratelli. Mi scrivono firmato Gelsomino profeta. Caspita, ragazzi, e fanno domande, dico, ma se sono profeti perché mi chiedono a me? Mi fanno domande, ma loro non scrive che sia profeta. Certo che frate Giuseppe ogni tanto dà profezie, Gesù mi ha dato molte rivelazioni, ma anche ad altri, ci sono fratelli e sorelle della nostra chiesa che hanno lo stesso dono che ho io, gli manca l'esperienza mia, quindi sono un asino un pochettino più vecchio, d'accordo, sono più anziano, va bene, grazie per il rispetto, ma ragazzi, qui il profeta si chiama SS.
Spirito Santo! Sì,
il pastore qua, io sono sotto vice aiutante pastore, io. Il pastore, come si chiama, Angelo?
Gesù,
ma ci vuole entrare nel carciofo, nella cocuzza, per cortesia.
Allora, Giuseppe, tu dici ai fratelli non fate i profeti, ma nello stesso tempo tante volte incoraggiamo i fratelli a ricevere profezie,
sì,
perché è giusto,
certo,
ricevere, sentire la voce di Dio,
sì,
è bellissimo.
Ma non fare il pezzo grosso, però, rimani il pezzo,
sì,
piccolo.
Rimanere umili è anche la differenza tra le profezie giuste e sbagliate. E quando ricevi profezie che sono di orientare qualcuno o i fratelli verso avvicinarsi di più a Gesù, amare Gesù di più, aiutare le pecorelle, tutto quello che è biblico, e come incoraggiarli in tempo della fine, come superare i problemi del tempo della fine. Tutto questo è biblico e va bene, però quando andiamo nelle profezie al piano personale, tu devi fare questo,
certo,
tu devi sposarti lì, devi andare lì.
Guacci piano.
Attenzione, qui entriamo in un campo che non è il nostro.
Caspita,
è il nostro diritto.
A me mi scrivono, posso sposarmi questa donna? Cosa pensi? Ho detto, per l'amor di Dio, guarda, io ci manca solo questo, guarda, che io decido chi ti devi sposare, così quando fa finire che il matrimonio non funziona, dice tu sei un falso profeta, ma ci mancherebbe altro. Ti arrangi tu, ragazzo, te la scegli tu la moglie e il marito. E
sì,
i problemi,
sì, sì.
Se per caso è la persona sbagliata, io ti posso dare consigli su come aprire gli occhi e cannocchiali prima di sposarti,
sì, sì, sì.
E poi chiudere gli occhi dopo sposato. Questo posso insegnare.
Quindi le decisioni personali non profetizzate, perché è una cosa troppo delicata e ognuno deve fare secondo la sua fede. Profezie di incoraggiamento che sono con le scritture, va
queste
bene.
Servono,
quello va bene,
come lingue. La maggioranza delle lingue sono lingue di incoraggiamento, il padre che incoraggia i figli, Dio non ha bisogno di libro Apocalisse numero 2, libro Daniele numero 2, ogni tanto ci dà la rivelazione, ma le lingue più che altro servono di solito per avvicinarsi a Dio, perché Dio ci parli, capisci? Quindi fratelli che ci scrivete, per cortesia, non fate troppi profeti, d'accordo? La maggioranza non siete così, ma c'è qualcuno che cerca di essere il profeta. E sto scoraggiando la profezia? No, lo voglio incoraggiare, ma è l'atteggiamento. La profezia serve, l'atteggiamento superbo non serve.
Sì, 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 sì.
Il vero profeta è umile.
Sì, è vero.
Il vero profeta accetta correzioni, ringrazia per le correzioni e profetizzerà più di ieri, ma in umiltà, accettando rimproveri, correzioni, potare l'albero, i ramoscelli. Non vi sto scoraggiando a profetizzare, per l'amor di Dio, continuate, ma in umiltà. Vai a Levitico 10, dall'1 al 3.
Okay.
Qui c'è una lezione insegnata dai figli di Aronne.
Che erano sacerdoti?
Erano sacerdoti.
Levitico 10, 1 a 3. Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco.
Turibolo è l'incensiere dove si mette l'incenso. Le chiese cattoliche lo hanno resuscitato, che non serve più, ma loro, sai, devono mettere un po' di Vecchio Testamento, che non serve più. Comunque, farli contenti, ma, no, insomma, no, l'incenso è un bel profumo, a me non mi dà nessun fastidio. Solamente non ne fate un come si dice, una reliquia, una cosa indispensabile, come segno della croce, niente di male, ma non ne fate una legge, per cortesia, che è roba del Vecchio Testamento, d'accordo, andiamo. Presero l'incensiere, il turibolo,
vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo.
Fuoco estraneo.
Diverso da ciò che egli aveva loro ordinato.
Quindi preso una scorciatoide, facciamo una cosa veloce, qua via, quattro fiammifere, via, poche storie, vai avanti.
Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò.
Caspita, il Signore li carbonizzò.
Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui il Signore ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque.
I suoi figli sono appena morti carbonizzati, lui non ha detto niente. Si è sottomessa alla sculacciata. Sottomessa alla sculacciata.
Wow.
Quindi attenzione, dice, perché Dio non brucia la gente? Perché quello, in Corinzi capitolo 10, dice, quelli sono degli esempi. Can you give me the scripture, Andrew, please? First or second Corinthians, those were example, first or second. Allora, così adesso Andrea mi cerca una scrittura. Angela, mi segui?
Sintonizza
di che qua.
Questi due figli di Aronne hanno disubbidito le regole che Dio ha messo nel offrire il fuoco e hanno sbagliato e Dio li punì uccidendoli.
E Dio li ha uccisi. Hanno solo preso, invece di prendere fuoco di là, okay, l'hanno preso di qua.
Mm-hmm.
C'era un braciere dove il fuoco andava preso.
Sì, ma in questo Dio ha capito che era una mancanza di rispetto verso di lui.
Sì, perché c'era un comandamento preciso: accenderete l'incenso con questo fuoco, non quello di là.
Okay.
Capisci? Cioè, Primo Corinzi, Primo Re 13 fa, gli ha detto al profeta: vai lì, non bere, non mangiare. Lui ha bevuto, ha mangiato e Dio l'ha ucciso. Non si scherza con Dio, perché entra il diavolo con una piccola stupidaggine. Comincia a dire: il segno della croce cattolica è obbligatorio, il Papa è infallibile, e c'era la Madonna, è morta vergine, tutte stupidaggini che non sono nella Bibbia. Il diavolo comincia a entrare, adesso ci sono chiese che non si capisce più se sono cristiane, se sono papiane, se sono bergogliane, se sono luterane, se sono, cosa accidenti sono. Cosa c'è di male col Vangelo? No, devono scriversi un altro Vangelo, il Vangelo cattolico, il Vangelo protestante. Ma la volete smettere, per cortesia, tornare al seminato. Quindi, cosa hanno fatto questa gente, i figli di Aronne? Hanno perso il timore di Dio, dice, tanto Dio sia sotto la grazia, siamo i pezzi grossi, i figli di Aronne, scusa, per me, vuoi un autografo? Dio li ha bruciati vivi. Il fuoco estraneo era un fuoco qualsiasi, non preparato secondo le precise prescrizioni di Dio, cioè un fuoco che costava meno fatica, evidentemente, a preparare e sacrificare a Dio, ma che non era secondo i comandamenti di Dio, come religioni di oggi che si aggiustano il Vangelo, ad immagine di cosa? Ad immagine, non di Cristo, ma ad immagine della loro denominazione religiosa, per compiacere le loro gerarchie, i loro profeti che hanno profetizzato stupidaggini, e mica ammetteranno che sono falsi profeti. No, cambiano la Bibbia. Va bene? Ma andiamo a Malachia capitolo 1, guarda. Okay. Cosa dice il Signore Malachia 1? Vai il 13 e 14. Hai trovato quella scrittura?
Quale cercavi?
Ensamples. In the King James, in English, Ensamples. It's in Corinthians 10.
Ah.
It's first or second. Go ahead, read the Malachiah 1.
Malachia 1, 13 e 14.
Allora, alza, l'ha trovata adesso? Dimmi, leggila, leggi.
1 Corinzi 10 e 11.
1 Corinzi 10 e 11, cosa dici?
Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche.
Quindi queste cose avvennero loro, sta parlando degli ebrei morti nel deserto. Quindi questo morì nel deserto, i figli di Aaron sono stati bruciati, perché? Per darci un esempio, che finiremo bruciati anche noi, se non ci addrizziamo l'orecchio, se non veramente nasciamo di nuovo, se non veramente non dimostriamo la nostra salvezza è vera e non solo scaldapanche. La nascere di nuovo, la salvezza cristiana scaldapanche non salva nessuno, salverà la panca, ma non salva la tua anima. Ripetere la poesia del pappagallo. Credo, Chiesa Cattolica, Chiesa una, Santa Chiesa Cattolica, Protestante, Evangelica, Geova e Mormonica. Non salva nessuno. Oh, le opere salvano, Angela?
No,
le opere mostrano se?
Se sei salvo davvero.
Sei salvo. Le opere mostrano se sei salvo. È la prova del 9.
Sì,
allora
sì.
Andiamo a Malachia, hai trovato Malachia?
1, 13 e 14.
Cosa dice Malachia?
Voi dite anche, che fatica.
Capisci?
E mi trattate con disprezzo, dice il Signore.
Dice, voi dite che fatica servire il Signore. Capito oggi? Che fatica alzarmi dalle mie chiappe, spegnere la televisione, togliere gli occhi dallo sport, dalle Olimpiadi mondiali. Che fatica... non guardare la televisione con tutti questi politici che ipnotizzano la mia zucca non troppo piena. Che fatica andare nelle strade a pregare il Vangelo e non si può. Che fatica spendere soldi e stampare volantini, CD, DVD. Che fatica.
È vero, sì.
Che fatica uscire dalla chiesa morta, stramorta, andare nelle strade come Gesù. Che fatica. Che fatica andare a evangelizzare quando mia moglie non vuole, mio marito non vuole. Che fatica, neanche il diavolo vuole. Nessuno vuole, e io non vado. Io faccio contento l'uomo, la donna e anche il diavolo, io non vado a evangelizzare, perché loro dicono che non è politicamente corretto. Che fatica, vai avanti, Malachia 1, da 13 a 14.
E mi trattate con disprezzo.
Ma rileggi di nuovo, voi dite.
Voi dite anche, che fatica, e mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani? Dice il Signore. Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa, poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni.
Quindi non possiamo essere tirchi a Dio e da essere tirchi con il nostro tempo, tirchi con il nostro amore, e poi dire tu però devi essere abbondante con me. Non possiamo seminare tirchieria quando diamo a Dio, che sia spirituale, materiale, quello che è, e poi aspettarci di mietere abbondanza quando Lui deve benedirci. C'è gente che va da Dio solo quando c'è un cancro, un tumore, quando sta divorziando, tutta la vita a godersi il mondo, e poi quando finalmente, alla fine... disgraziatamente c'è un cancro, adesso Dio mi deve dimostrare se mi ama. Nadab e Abiu, non lo so come in ebraico, cioè di Aaron, non volevano affaticarsi troppo a offrire a Dio il fuoco giusto che li richiedeva, come molti di noi non vogliono offrire a Dio il Vangelo giusto, seguire il Vangelo giusto, ubbidirlo nel modo giusto, va bene? Per questo Dio non li benedì. Il fuoco oggi cos'è? Il fervore del nostro fuoco spirituale di servire Cristo. Domanda, che tipo di fuoco stiamo offrendo? Dio non è tirchio con noi, ha pagato, ci ha riscattato col riscatto più grande. È stato tirchio Dio?
No.
Ci ha riscattato col sangue di Cristo?
Sì.
E noi gli diamo immondizia in cambio, la domenica mattina a scaldare una stupida panca, in un edificio morto, ascoltando prediche morte che non ci svegliano. Dobbiamo predicare il Vangelo così come ce l'ha dato Gesù, senza, come si dice, alchimie, senza correzioni delle religioni che invece di adattarsi loro al Vangelo lo stortano e per adattarlo a se stessi. Fratelli, cerchiamo di non farlo. Secondo Timoteo 4, 1 a 4. Cosa dice?
Secondo Timoteo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole.
Sfavorevole.
Convinci,
rimprovera,
esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole.
Guarda qui, sembrano commenti qua. Ma è nella chiaro. Mia chiesa così c'è quello là che vuole che io do tutto il mio cuore. Cercherò una chiesa che gli do metà. E la chiesa, sai come si chiama quella chiesa che può dare metà cuore? È la chiesa di Anania e Safira. Anania e Safira, indirizzo è Atti capitolo 5, indirizzo stradale. Atti 5, Anania e Safira, la chiesa che non devi dare tutto il cuore. Dio ha ucciso anche quelli. Altro esempio. Allora, come guidare la nostra famiglia, se l'abbiamo, o comunità, se l'abbiamo. Se non l'abbiamo, cerchiamocela. Alzarsi dalle panche morte, va bene? E andare a cercare pecorelle.
Grazie Gesù.
Ci sono fratelli che hanno finito il corso biblico e ancora non hanno un discepolo che viene a casa loro. E cosa state facendo? Avete finito il corso biblico e non avete ancora invitato gente a casa vostra a mangiare un pezzo di torta? Ma ve lo mando io la torta per posta. E via, Angelo, prendi la decima, offrigli un pezzo di torta a tutti i fratelli che non invitano pecore a casa loro. Ascoltare okay. Radio, non radio, questo fate sì. voi. Ma fratelli, se non avete soldi per offrire un pezzo di torta, un caffè, un cappuccino alle pecorelle da invitare intorno alla Bibbia, ve li mandiamo noi. Angela c'ha una dalla decima, Angela vi manda i soldi per comprare un pezzo di torta. Dovete solo dire: non ho soldi per comprare una torta da offrire alle pecore, e Angela ve lo manda.
Sì, 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 d'accordo? Sì, va bene.
Allora, dove eravamo? Primo Timoteo 3, 4 e 5, cosa dice?
Che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?
Va bene, quindi a casa nostra, se abbiamo moglie o figli, se abbiamo... Altrimenti, se siamo soli... Se tu sei solo, non sei una chiesa, sei un credente. È un credente fuori binario. La nostra comunità dello Spirito è formata da tante piccole famiglie che hanno la chiesa in casa, come era nell'inizio, al principio del cristianesimo. E se non siete così, datevi da fare, fratelli. Smettete di lamentarvi, di frate Giuseppe, mandami delle pecore, che io così faccio una chiesa. Ma state scherzando? A me nessuno mi ha mandato pecore. Sono andato a cercarmele io.
Sì, sì, sono dappertutto.
Oh, sono andato in un posto dove fumava marijuana e ballavano, ascoltavano musica, e c'era una ragazza che si chiamava Angela, ed adesso è qui davanti a me che mi guarda.
Eccola. Vero, è vero.
Nessuno mi ha mandato, Angela, qualcuno ti ha mandato da me?
No.
Sono venuto a cercarti io. Sì. Neanche ti conoscevo. Sapevo se eri Angela, Gelsomina o Giuseppina.
Per me è come se Gesù fosse venuto in quel music pub e mi ha tirato fuori, mi ha salvato. Quindi le pecore che voi incontrate, aiutate, per loro è come se Gesù li incontra.
Era un posto dove bevevano birra e c'erano tutti gli universitari, i giovani, c'era il ragazzo lì con la mano sulle cosce della ragazza, che era abbracciato, sbaciucchiarsi, bere birra, eccetera. Siamo andati pieni di fumo, fumavamo sì. gratis praticamente. Se vuoi risparmiare soldi a fumare, vai in questo così,
anche senza volere.
Andate, fratelli, mettetevi tacchi a spillo, vestetevi un po' elegante, non andate lì vestito come mummie, come religiose, sai, vieni alla chiesa dei morti, degli addormentati in piedi. Vestitevi con i jeans stracciati, andate lì, bevete una birra tranquilla. Non andate all'inferno con una birra. Va bene, andate lì, però alcolici direi di andare piano, perché io di solito quando andavamo a quei posti alcolici non le bevevamo, perché l'alcol annebbia il cervello, quindi suggerisco, bevevamo succhi di frutta, vero Angela?
Sì, è vero. Però andavamo con la chitarra e i giovani dicevano, wow, guarda, questo è bello.
Ci sedevamo a un tavolo col chitarrino, suonavamo non canti morti religiosi, canti un po' allegri, canti vivaci. Ok, ho preso la chitarra e canto per te. Se la canzone dice ho voglia di morire, dice ho voglia di amare, abbiamo cambiato. Hai capito? Una canzone così. E dopo, quando sono seduto, che bella questa canzone, mo te ne canto un'altra. E gli canti una cristiana.
Senti, quando tu, Giuseppe, prendevi la chitarra, non ti ho sentito mai cantare due canzoni allo stesso, perché tu sempre cambi le parole, metti messaggi dentro, predichi, parli di Gesù, anche se è una canzone qualsiasi che parla di qualsiasi cosa. Tu metti Gesù dentro.
Ma sai, è la risposta alla mia preghiera. Io mi ricordo quando ho cominciato a predicare, io parlavo, la gente non ascoltava. Io ho detto, Gesù, insegnami la chitarra a cantare almeno, perché la gente si stia zitta e mi ascolti. E allora cosa facevo? Ho imparato a cantare e a metà della canzone mi fermavo, cominciavo. Parlavo, magari quello si diceva Gesù, si salvava, riceveva la salvezza, poi magari la canzone non la finiva neanche. Va bene, fratelli?
Sì, infatti fate cose che sono giovanile, allegre, perché quella è cosa che mi ha attirato molto dal vostro gruppo, Giuseppe, il fatto che voi facevate teatrini e la chitarra.
Eravamo felici, cantavamo.
Non sembravate religiosi per niente, sì, ed è quello che mi ha attirato.
Ma no, ma assolutamente... Non vestitevi da religiosame, questi c'era ancora il velo ebraico in testa in certe chiese, ma per cortesia pulitevi le scarpe con quel velo, non si usa più. Primo Corinzi 9 dice diventare greco, ebreo, giudaico, con la legge, cioè vestitevi come la gente che volete raggiungere, a meno che non sono indecenti, va bene?
Sì, sì, sì.
Quindi se siamo discepoli fedeli di Cristo, la nostra fedeltà inizierà a casa nostra, e questo è un soggetto importante, e non saremo come il sacerdote Elì, ma saremo come Abramo, che Dio gli ha detto, so che Abramo insegnerà ai suoi figli le vie del Signore, e lo ha benedetto. A Elì lo ha ucciso, è morto, i due figli, e anche per buona misura è morto anche lui lo stesso giorno. Leggete la storia, Primo Samuele, capitolo 2, 3, 4, leggetelo. Ora vi sono dei fratelli che voglio parlare, che sono nel dilemma, questi fratelli che ci scrivono e dicono cosa fare se la propria casa o la propria chiesa non vuole seguire i comandamenti del Signore.
Sì, è vero.
Guarda, come in tutte le scelte difficili bisogna andare alla parola. Cosa fare quando la famiglia non segue? Vediamo che dice la parola. Cosa dice Gesù, Luca 17:32?
Ricordatevi della moglie di Lot.
E cosa c'è da ricordarsi? Che dice? Cos'è che Gesù vuole che ci ricordiamo? Cioè, cerchiamo di ricordarsi. Quando la moglie di Lot non volle seguire la volontà di Dio, perché il suo cuore era a Sodoma, Dio si aspettava che Lot si fermasse o proseguisse?
Proseguisse. Sì.
E si fermasse a guardarla o neanche guardarla?
Neanche guardarla.
Non guardare la moglie? Ma questo non è politicamente corretto?
L'amore.
Quale chiesa dice fa bene non guardare la moglie?
Infatti.
Non esiste, nelle chiese morte. E però Gesù dice ricordatevi di Lot. Quindi Lot ha continuato a camminare e si è salvato. Non si è fermato ad aspettarla, non si guardò indietro, proseguì senza voltarsi, e per questo motivo Dio l'ho risparmiato. Vedi Genesi capitolo 19. Va bene? E questo fu lo sbaglio di Adamo. Quello fu lo sbaglio di Adamo? Seguì la donna invece dei comandamenti di Dio, che Paolo dice non fu l'uomo ingannato ma la donna.
Sì.
Invece è lui che è cascato nella fossa perché ha seguito la donna, era troppo innamorato, poveraccio. Siamo troppo innamorati di qualcuno che Gesù non lo vuole seguire? Di quel figlio drogato che non vuole abbandonare la droga? Smettete di dargli la pensione? Che vada fuori casa o uscite voi? E noi stiamo seguendo Gesù e i suoi comandamenti? O stiamo seguendo le persone che seguono la Sodoma del mondo? Stiamo seguendo la gente che mangia frutti proibiti, come Eva, frutti di disubbidienza, frutti che guidano al mondo. Stiamo seguendo una donna o un uomo così come fece Adamo? Questo tipo di decisioni sono tra le più importanti di tutta la nostra vita. Plasmeranno il nostro spirito, creeranno il nostro carattere, faranno crescere o crollare la nostra anima. Diranno a Dio queste decisioni. Se siamo soldati e discepoli fedeli a Cristo o delle pappamolle senza spina dorsale, spinti attorno perché uno non vuole essere discepolo, almeno non al momento, cioè guida, seguendo uno, un vicino, che il discepolo non vuole essere, e noi seguiamo lui invece di Gesù e diventiamo come lui. La nostra determinazione per il Signore mostra se vogliamo essere soldati veri che combattono per Gesù o paurosi che si nascondono dietro scuse e circostanze, circostanze avverse, o nascondersi dietro la mancanza di fede di altri. Oh, lui non vuole seguire Gesù, allora io non posso. Ah sì? Ah, lui non vuole salvarsi, quindi neanche io. Oh, Eva ha mangiato frutti, allora anche io. Oh, Anania e Safira dice, oh, il mio marito Anania ha imbrogliato, quindi anche io. Atti capitolo 5, Dio li uccise entrambi. Esempi, esempi. Cos'è? Primo Corinzi, cos'era quello?
10 verso 11.
Ma primo o secondo Corinzi?
Primo Corinzi.
Primo Corinzi 10 e 11. Erano esempi. Cioè, questo è il metro di misura di Dio. Siamo nel Nuovo Testamento. Oh, sotto la grazia. Dice, erano esempi. Non dice, sono finiti, ciao, adesso potete disubbidire, potete offrire fuoco estraneo. No, dice, sono esempi. Solo che il fuoco del Tempio adesso si chiama il fuoco del Vangelo. Attenzione, gli esempi del Vecchio Testamento non sono da buttare via, sono da imparare. Andiamo a Proverbi 24, perché cosa dicevo? Che la nostra determinazione mostra se siamo soldati che combattono per Gesù o paurosi che si nascondono dietro le scuse, dietro la mancanza di fede degli altri. Va bene, la Filadelfia con olio, le vergini con olio, non devono nascondere dietro all'Odissea, dietro le vergini senza olio. La Filadelfia, le vergini con olio e la sposa di Cristo va avanti, con te o senza di te, con me o senza di me. Non seguite me, non seguite fratello Giuseppe, a meno che lui non segue Gesù. Nel momento che il signor fratello Giuseppe non segue più Gesù, gli dice, fratello Giuseppe, qui c'è una cartolina, so long, goodbye, è stato bello fino adesso, oh che bello, ciao, arrivederci, io purtroppo mi spiace, devo proseguire per il Signore, uè, io sono là, se mi vuoi venire a vedere, fate Giuseppe, io sono là in una città, in un paese che si chiama Volontà di Dio, in una città che si chiama la città della protezione, e in una strada che si chiama la strada della volontà di Dio e dei frutti buoni.
Amen.
D'accordo? Sì, andiamo a Proverbi, sì, 24:10.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca.
E la forza aumenta con la parola, sta parlando di forza spirituale, perché viene per tutti noi il tempo in cui finalmente siamo maturati a capire la nostra chiamata dal Vangelo. A quel punto o rinneghiamo questa chiamata per fare felice, virgolette, Eva, che mangia frutto proibito, che può essere maschile, femminile, parente, non parente, può essere la chiesa, quello che è Eva, virgolette, quindi mangiamo il frutto proibito, oppure diciamo no, io vado avanti per Gesù, il frutto non lo voglio, anzi ti rimprovero. Cioè, quando Gesù ci chiama è quasi sempre una chiamata individuale, capito? E dobbiamo dare l'esempio di andare con solamente lui al nostro fianco, quindi essere discepoli vuol dire essere soldati di prima linea e andare. Il soldato va da solo e poi troverà altri soldati nella trincea spirituale. Poi altri soldati seguiranno. Non voglio seguire adesso? Preghiamo che seguano. E spesso quelli che seguiranno dopo saranno a volte i meno aspettati, quelli che non credevamo. Molti ultimi saranno primi.
Sì, sì.
Anche perché i discepoli di solito non maturano tutti allo stesso momento. Tu prendi un albero, avevamo un albero di arance e maturavano in continuazione. I limoni maturano uno dopo l'altro, e ci sono piante che continuano a produrre, e c'è quello verde, c'è quello più maturo, come ho visto nei pomodori, uno rosso, l'altro verde. Mm-hmm. E sì, lui perché sì, a picchiare il pomodoro verde. Mm-hmm. È verde, aspetta un attimo. Sì. Quindi il familiare, il parente, l'amico, la chiesa che adesso non vuol seguire, sarà pronto domani, forse. Nel frattempo vai, segui Gesù. Mm-hmm. Va bene? Guarda, prendiamo un esempio di Gesù e la sua famiglia.
Okay.
Gesù, ecco, preparati Giovanni 7 e Marco 3, guarda, l'esempio di Gesù e la sua famiglia. Sai, Gesù è una famiglia, mica è vero che la mamma è morta vergine, è assunta, tutte stupidaggini. Andiamo al Vangelo, per cortesia, ok?
Mm-hmm.
Il Vangelo non è il Vangelo mormonico, geova, cattolico, protestante, è il Vangelo che abbiamo. Dov'è la Madonna assunta in una nuvola? E allora crediamo anche a Maometto, che ha visto l'arcangelo Gabriele in una grotta e gli ha detto la Bibbia è sbagliata. Crediamo alla Bibbia, la Bibbia è scritta col sangue di Gesù. Vogliamo smettere queste frottole religiose, per cortesia, e fare idoli della Madonna, San Giuseppe e San Gennaro? Basta, qui si cammina nel Vangelo e ci cresce in Cristo. Va bene. Allora, Gesù mica ha aspettato che sua madre e i suoi fratelli maturassero nello spirito al punto di seguirlo immediatamente. Le ha mollate le spalle e se n'è andato. Giovanni 7,5.
Perché neppure i suoi fratelli credevano in lui.
I fratelli di Gesù non credevano. Gesù ha fratelli? Dove? Ma questo è un frottolo delle religioni, che Gesù non ha fratelli. Vogliamo leggere il Vangelo senza le patate fritte davanti agli occhi? Le patate bollite delle religioni, per cortesia.
Mm-hmm, mm-hmm.
Marco 3, 32-33.
Una folla gli stava seduta intorno quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?
Che domanda, chi è mia madre? Oh, la stanno cercando. Wow. Ti stanno cercando, li vuoi andare a salutare, per cortesia, signor predicatore, signor Gesù? Ma signor pastore, gente, sono fuori, tu non vuoi neanche dargli un bacio? Come chi so chi è mia madre? Ma che sei? Ti devo informare io? Devo andare all'anagrafe a vedere chi è tua madre? È una certa Maria di Nazareth. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Dice, questi qui seduti per terra con le barbe lunghe, sono, questa è mia madre. Quello con la barba? Quello con la barba? Sì, tua madre, uno con la barba? Sì, simbolicamente sì.
Certo, sì.
Gesù molla la famiglia, molla sua mamma, suo papà putativo, i fratelli, le sorelle, le lascia tutte le spalle, tanto amore e tanti saluti, va bene? E andò avanti senza sua famiglia, come dobbiamo fare anche noi quando la situazione si presenta. Poi quando i membri della sua famiglia maturano abbastanza ad essere discepoli a loro volta, allora qui vediamo che i fratelli di Gesù lo seguirono. Ma quando? Ma Gesù non attese che tutti fossero pronti, altrimenti non avrebbe mai cominciato. Il discepolo va in trincea, giusto? Poi chi vuole, quando vuole, se vuole, si potrà unire.
Sì,
ma
sì,
la guerra è in corso, mica bisogna aspettare quel frutto verde che non è pronto e magari non sarà mai pronto. Andiamo alla guerra.
Sì.
È tempo di andare a combattere e morire se necessario. Non possiamo aspettare fino a che il frutto sarà maturo, chissà quando in futuro. Prima che iniziamo a servire il Signore, prima a ubbidire il Vangelo, andare al fronte, combattere il nemico, salvare anime, liberare i prigionieri, guarire gli ammalati. Il perfetto tempo di Dio è esattamente nell'attimo che ci sentiamo chiamati nel cuore. E se non ubbidiamo allora e subito, perderemo il sapore. Dopo lo dice Luca 14.
Luca 14, 34 e 35. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Sta parlando di sale?
No.
Sta parlando di persone. Sta dicendo li buttiamo via. Dove? Apocalisse 22, 14 e 15 c'è un posto che si chiama fuori dalla città. Nella nuova terra, dove ci sono gli idolatri, dove ci sono i bugiardi, dove ci sono gli indemoniati, i fornicatori, un posto orribile. nuova terra. Altro che il testimone di Geova, tutti a fare picnic per sempre sotto gli alberi. È un posto, beh, meglio dell'inferno, ma caro mio, no? Capito? È la stessa gente che vede in giro adesso, egoisti, non salvati, ipocriti. Ci saranno, saranno divisi in tante nazioni, ancora razzismo. Avranno bisogno delle foglie dell'albero della vita, delle foglie di guarigione, Apocalisse 22:2. Gesù aveva un fratello, si chiamava Giacomo. Giacomo, come scritto in Giovanni 7:5, inizialmente non credeva in lui, non seguì Gesù come discepolo, ma venne il tempo in cui Giacomo dovette decidere. Si convertì, divenne vescovo di Gerusalemme, dove appunto Paolo andò a incontrarlo, Galati 1:19, ce l'hai?
Sì. E non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore.
I cattolici dicono, vuol dire cugino, ma figura se vuol dire no. Cugino. Se dice il fratello non è cugino. Certo. Qui sta dando informazione precisa. Mm-hmm. Sta dicendo proprio il cugino. Mm-hmm. A quei tempi, quale tempi? A quei tempi Elisabetta, la cugina di Maria, la parola cugino veniva usato. Quindi son cretinaggini dei falsi profeti e delle false religioni. Voglio innalzare Maria così in alto che nessuno può arrivare al suo livello. Invece la Maria era una santa come gli altri, come San Paolo, come San Pietro, va bene? Anche la madre di Gesù, Maria, si è unita agli apostoli solamente dopo la resurrezione. Prima della resurrezione c'erano donne che seguivano Gesù, Maria poteva essere lì, non c'era per motivi che non lo sa Dio, va bene? Luca 8 verso 2 e 3, donne seguivano Gesù, e dove Maria non c'era, quindi non, anche lei doveva maturare, va bene? Atti 1:14,
tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria madre di Gesù e con i fratelli di lui.
Quindi dopo la resurrezione ecco che Maria diventa discepola, va bene? Se certi fratelli della nostra chiesa e famiglia non sono pronti a diventare discepoli e soldati di Gesù allo stesso tempo, cosa che logicamente avviene, dobbiamo fare come Gesù, dobbiamo fare come i suoi discepoli, va bene? Che abbandonarono tutto, compresa la loro religione, va bene? E le loro sinagoghe, barche, pesci, le reti, andarono avanti da soli, confidando che un giorno quelli lasciati alle spalle potranno decidere di seguire, se così decideranno di fare. Cosa aspetti uno che non è maturo per seguire Gesù? E se quello non vuole maturare mai? Vuoi seguire una Eva che mangia il frutto della disobbedienza? O un Evo? Il credente che si arruola come discepola non abbandona mai la famiglia che è disposta a servire Dio con lui. Quindi attenzione a non usare come scusa che se tu sei un lazzarone che non vuole mantenere i figli, la moglie, o se sei una moglie che non vuole fare il suo dovere col marito, se la famiglia è contenta, leggi 1 Corinzi 7, 12 e 13, se la famiglia non si abbandona, la famiglia che coopera con te, anche se non sono cristiani.
1 Corinzi 7, 12 e 13, ma agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente e ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli acconsente ad abitare con lei, non mandi via il marito.
Il discepolo di Gesù non usa la scusa che è discepolo per abbandonare i suoi doveri familiari o una famiglia che coopera.
Amen.
Semmai è il discepolo che viene abbandonato da chi il Signore non lo vuole seguire. Il Vangelo non lo vuole predicare, la sua casa non la vuole usare per evangelizzare e non vuole dedicare almeno una parte di tempo per il Signore, per la preghiera e così via. Allora tu vai avanti e loro faranno quello che vogliono. Tu non li abbandoni, vai avanti con Gesù e saranno loro a dire ti divorzi. Problema succede. Ma tu continui sempre ad amarli. Guarda, una domanda che spesso viene, ma Gesù non porta sempre unità? Si dite questa domanda, Angela?
Sì, specialmente tra i religiosi, di nuovo, che dicono no, se è la volontà di Dio, allora lui porta unità nella famiglia, perfezione.
Il tuo predicare il Vangelo porta divisione, è logico, perché voi non lo volete predicare, deve portare decisione. Quindi oggi si dice, Cioè è una bugia di quello che oggi si crede politicamente corretto delle religioni, mm-hmm. che oggi suppostamente Gesù porterebbe sempre unità. Non è vero, Gesù mm-hmm. non porta sempre unità. Va bene, Giovanni 7,43.
Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua.
Quindi Gesù portava dissenso, verso 12.
Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano, è un uomo per bene. Altri dicevano, no, anzi, svia la gente.
Capito? Luca 12,51.
Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione.
Quindi non è vero che porta sempre unità. La sola vera unità del Vangelo è possibile solo in Cristo, è possibile solo nell'obbedienza alla sua volontà. L'unità è possibile solo se siamo una chiesa vera, tra discepoli veri, veramente a cuore pieno, ma l'unità non è mai possibile quando siamo in situazioni circondati da credenti a mezzo cuore, mm-hmm. o in una chiesa tradizionale addormentata, piena di prediche ma senza fatti, senza frutti per il Signore, cioè una cosiddetta Laodicea, Apocalisse capitolo 3. Perché Dio aveva detto cosa? Torniamo alla base della partenza. Dio ha detto, ha prescelto Abramo per ordinare ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore e praticare la giustizia e il diritto. Se vogliamo sì. avere queste benedizioni di Abramo che siano sopra di noi, dobbiamo comportarci come Abramo.
Sì, sì, sì.
Non è sufficiente che la nostra meravigliosa e perfetta religione non conta niente se discende da Papa Pietro, come lo chiamano, o dall'Apostolo Paolo, il grande riformatore Lutero, o la chiesa nostra, o del pentecostalismo, di Azusa, eccetera. Non conta niente queste cose, va bene? Non conta quello che diciamo noi, ma solo quello che dice Gesù. In Giovanni 8,39 cosa dice Gesù?
Essi gli risposero, nostro padre è Abramo. E Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo.
Quindi se sei discendenza di Pietro, farai le opere di Pietro, non vai a sederti a scaldare una panca. Pietro mica scaldava panche.
Sì, sì, sì.
Anche se discendente dell'Apostolo Pietro, che loro chiamano Papa, perché questa bugia? Pietro non era Papa, legge nella Bibbia, anzi non si chiamava neanche pastore, non voleva neanche essere pastore. Ha scritto le sue piste, ha detto, questa lettera è per gli anziani, ha detto, io che sono un anziano come voi. Gli apostoli evitavano di essere il gran pastore, il papa, sono tutte bugie del diavolo. Non esiste una persona infallibile. Gesù ci sta dicendo che la dobbiamo smettere di illuderci con queste sciocche etichette religiose, pensando che contano qualcosa davanti a Dio, non contano neanche zero, niente assoluto. Le possiamo tranquillamente buttare via e solo seguire la Chiesa di Cristo, perché Lui ama tutti e non solo la Chiesa tua o mia. Per Lui contano i frutti, non i pezzi di carta teologici, diplomi timbrati, incorniciati, che ce li facciamo tra di noi. Non contano niente. Dio ci chiama a ordinare i nostri figli, come è detto ad Abramo, mm-hmm. ordinare la nostra casa, che seguono la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto.
Amen.
Questo significa che dobbiamo darci da fare per insegnare la nostra casa e i nostri figli, se li abbiamo, diamoci da fare, che Dio ci benedica, che presto l'avremo, insegnare alla nostra famiglia la via del Signore, e questo sarà solo possibile se noi diamo l'esempio. Va bene? Appunto, cosa fece Abramo? Punto di domanda. Vogliamo imparare da Abramo e non cercare scorciatoie? Abramo, cosa dovete fare? Dovete separarsi dalla famiglia di suo padre, dei suoi parenti che abitavano in Ur, i quali evidentemente erano fuori binario, sennò sarebbe rimasto, no? Non appena Abramo capì la volontà di Dio, se ne partì verso la volontà di Dio, che nel suo caso era la terra promessa di Canaan. E la sua famiglia era fuori binario, perché se no l'avrebbero seguito a Canaan. Quella era la volontà di Dio. Lot tentò di seguirlo, va bene, e Abramo fece uno sbaglio, si prese un mezzo cuore. Fate attenzione quando partite, non prendetevi il mezzo cuore, non cercate di forzare quella persona che abitate insieme, ti prego, ti supplico in ginocchio, ti bacio i piedi, se vieni ti pago il biglietto aereo, andiamo a Polo Nord, mm-hmm. c'è un rifugio lì, un igloo perfetto, i pinguini sono pronti, le foche, vieni, guarda, ti carico sull'aereo, arrivi a Polo Nord o qualunque a Sud America o dove dovete, ti guida, e questo qui è un piagnisteo dalla mattina alla sera. Dove è il cappuccino? Alziamo la mattina alle 6 e andare a lavorare, in Italia mi salve alle 6:30. Dove è la mia televisione? Lasciateli in pace. Abramo fece il suo sbaglio, si caricò di Lot un mezzo cuore e poi sappiamo che è successo.
Sì.
Va bene, è andato a finire a Sodoma. Quindi, non appena Abramo capì la volontà di Dio, se ne partì verso la sua volontà, che nel suo caso era Canaan, ho detto, no? Allora, se quelli intorno a noi, i nostri conoscenti, le chiese secolari, sono troppo incastrati e riluttanti a uscire dalla Sodoma e dal mondo di oggi, come Abramo, la nostra chiamata è di amorevolmente salutarli e come Abramo partire, avviarci alla nostra terra promessa. La volontà di Dio è la nostra vita, quella che è. Va bene? E siccome si dà il caso che siamo nel tempo della fine, la volontà di Dio include tra l'altro di portarsi nel luogo, perché viene la tribolazione, viene il caos, viene il crollo finanziario, viene il crimine, viene il marchio della bestia, eccetera. Quindi dobbiamo andare nel luogo. Quale luogo? Molti ci dicono, dov'è che devo andare, fratello Giuseppe? A me mi ha mostrato il Sud America, tu devi chiedere tu. Ovunque, qualunque luogo Dio mostra ciascuno di noi, io non devo decidere per te, grazie a Dio.
Sì.
E in quel luogo lì sarà la protezione preparata di Dio, protezione dal nuovo ordine mondiale, dall'anticristo, da crimini, caos che vengono, viene del caos. Le guerre nucleari che vengono, e vengono anche troppo presto. E mentre ci spostiamo, cosa dobbiamo fare, Angela? Brillare, dare amore, evangelizzare,
sì, è vero.
Guarire ammalati, liberare posseduti, dare la salvezza ai perduti. Matteo 10:5-10, cosa dice?
Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni.
Noi siamo tra i 12, se siamo salvati, discepoli, sposa di Cristo, o perlomeno vogliamo diventarlo. D'accordo? Gesù Cristo è stesso ieri, oggi, domani, dopodomani, settimana prossima, l'anno prossimo e per sempre sta parlando a noi. Se non ci credi, leggere Giovanni 17 sta dicendo che è per noi, non solo per i 12, è anche per noi. Vai.
Sì. Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani.
Cioè vuol dire evitate le capre, tradotto linguaggio di oggi.
Ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andate, predicate e dite, il regno dei cieli è vicino.
Quindi predicate cosa? La salvezza.
Guarite gli ammalati, risuscitate i morti.
Risuscitate, guarite.
Purificate i lebbrosi.
Purificate vuol dire guarire.
Scacciate i demoni.
Scacciateli.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Predicatori, attenzione, no, smettete di vendere libri, CD, DVD, smettete per cortesia, voi siete mercenari. Se voi vendete un libro, un CD, un DVD, che non è anche a disposizione gratis, senza la copertina dorata, d'argento, eccetera, voi siete mercenari. Non potete vendere la mia parola, dice il Signore. Io vi punirò per quello, non vi benedirò, dice il Signore. State vendendo il mio Vangelo. Potete venderlo a $1,000,000 al libro, ma se lo avete messo a disposizione anche gratis. E io suggerisco a tutti i missionari, passate il cappello, come facciamo noi qua, piccolini, e come tanti altri meglio di noi fanno. Pensate, perché ha il cappello così bello? Perché uno che vuol dar niente ti dà niente, e lui riceve gratis, se la vedrà col Signore se è tirchio, questi sono affari suoi. Va bene? Date e vi sarà dato. Gesù non è che andrà a girare a vendere libri a $10, ma che razza di mercenari sono questi qua? Se lo date anche gratis, sì. Vai avanti.
Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture.
Cosa vuol dire? Non vi servono troppi soldi per andare dove sarete nella volontà di Dio. Non dovete avere soldi per questo, soldi per quello, soldi per la macchina, soldi per il cappuccino. Vi bastano 4 soldi di aereo e 4 soldi quando sbarcate finché trovate un lavoro. Va bene? Non prendete oro e argento, sì, che Dio provvederà.
Né di sacca da viaggio, né di 2 tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento.
Siamo operai di Dio? Ottimo. Sì, e allora se Dio è Dio, provvederà ai suoi operai.
È vero.
E dice, ma Dio non provvede. Non provvede perché non sei operaio, sei un lazzarone, scusami. Se sei tirchio, pigro, lazzarone, è logico che Dio non mica provvede per i lazzaroni. Datti da fare, alzati dalle panche e dalle cassapanche e vai a evangelizzare. Datti da fare. Va bene, provi la tua famiglia, trovati un lavoro che ti paghi l'affitto e tutto, però prima il Signore, prima il sacrificio per il Signore, quello che sia.
Amen.
E il Signore ti benedirà.
Amen, amen, grazie Gesù.
Insomma, guarda, dico questo, ovunque, se vi spostate, credo che dovete spostarvi tutti, perché dice la donna fuggì nel deserto, la chiamate a fuggire, dice tutti. Ma com'è possibile se... ci sono milioni di cristiani in America e in Europa, sì, ma non sono la donna, non sono la sposa,
sono milioni.
Di ascoltare panche, non sto parlando di quelli. La donna che fugge sono quattro gatti, cioè la minoranza, pochi. Onestamente, quanti cristiani conoscete voi, nella vostra chiesa, vicinanza e conoscenza, eccetera, che sono a tutto cuore per Gesù? Quando parlano di Gesù piangono. Ma dai, ce ne sarà uno su mille.
Sì, questa è
la donna.
Uno, due, sì.
Questa è la donna. Va bene?
È vero.
Insomma, ovunque andiamo, diamo il Vangelo. Cosa dice Atti 8:4?
Allora, quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola.
Ok, quindi ovunque andate, portare il Vangelo. Non com'è il cappuccino lì. Com'è la spaghettina? Te lo dico io come la spaghettina. Non c'è. E se c'è, non è come quella che tu sei viziato. Preparati a mangiare patate bollite, gabinetto fuori sotto un albero, una piccola casetta. Noi abbiamo dentro, però uso questo in modo simbolico.
Allora, la nostra chiamata in questo messaggio di oggi è di fare quello che Dio ha chiesto ad Abramo, di ordinare la nostra vita a seguire le vie del Signore e specialmente la nostra famiglia, di guidarli, di incoraggiarli, di mostrargli sempre la via del Signore. E quindi è stato un bel esempio quello di Elì, il sacerdote, era proprio un sacerdote, ma non ha guidato
disciplinato,
i suoi figli, non ha guidato i suoi figli verso
non li ha corretti.
Non li ha corretti.
A quel tempo bisognava ucciderli,
Infatti sono stati uccisi.
Quindi vuol dire oggi sei in una casa che c'è dei figli così o genitori così, non li puoi uccidere, ma te ne devi andare. Secondo Corinzi 6:14 dice vattene via, io sarò tuo padre.
E poi anche l'esempio di Adamo ed Eva, che Adamo doveva guidare la donna, non seguirla, specialmente nell'errore. E poi l'esempio di Lot.
Ha detto Paolo, non abbiate comunione con le opere malvagie, ma sgridatele. Adamo doveva sgridarla.
E poi l'esempio di Lot, che anche lui doveva seguire l'eletto che Dio ha unto, Abramo, però Lot ha scelto di seguire la sua strada. Sì, seguire Dio però a mezzo cuore, e quindi è finito anche lui nei guai.
A Sodoma è finito, si è sposata una sodomita che se guardate indietro è diventata una statua di sale, un disastro totale. Si sono separati perché Lot era ricchissimo come Abramo, naturalmente ricchezza ricevuta grazie alla benedizione che aveva in Abramo. Separandosi da Abramo ha perso la benedizione e lo troviamo a Lot sposato con una sodomita senza soldi, senza niente, ha perso le mandre, ha perso tutto. Quindi se state seguendo un Abramo, un Elia, eccetera, rimanete dove siete sotto il suo ombrello protettivo e di benedizione. Non andate a cambiare chiesa, cioè cambiare parrocchia, rimanete dove Dio vi sta benedicendo. Che se siete in un posto, una volontà che Dio vi benedice, vuol dire che in un altro posto non vi benedice perché state uscendo dalla sua volontà. D'accordo.
Infatti torniamo da Abramo, l'esempio di Abramo, che è quello che dobbiamo seguire. E come ha fatto Abramo a camminare sempre sulla via stretta e dritta e a non uscire dalla volontà di Dio? Come possiamo farcela anche noi?
Infatti vorrei parlare di questo. Voglio parlare della famiglia dove Cristo viene ricevuto. Fin adesso ho parlato di famiglie che metà famiglia non riceve Gesù, la chiesa non riceve. Cioè, se in una chiesa dove il pastore non gli interessa seguire Gesù, ma solo predicare alle panche. Ora voglio parlare delle famiglie dove Cristo invece viene ricevuto. Ora siamo in una situazione che tutti nella famiglia sono credenti, sono discepoli, va bene? Se la nostra famiglia è credente, voglio parlare adesso di questo, a cambiare un po' registro, e la nostra famiglia ama il Signore, allora dobbiamo metterci tutto il cuore e aiutare la nostra famiglia a crescere nel Signore. Il primo amore del Signore si deve dare alla nostra famiglia. Prima delle pecore si dà alla nostra famiglia. C'è una credente che si chiama Kat Cora, che in inglese scrive. Leggi tu in inglese.
Ok, questa è una citazione da questa persona, Kat Cora. When I'm home, the heart and soul of our family is in the kitchen. Growing up, my parents both worked, so dinner time was for family. The TV was off, and I think it's important to grab that time and really make it special, even after a tough day.
Amen. Italiano sarebbe, dice, quando sono a casa, io vedo che il cuore e l'anima della nostra famiglia è nella cucina, cioè si mangia insieme. Quindi quando sono cresciuta, i miei parenti entrambi lavoravano, così la cena era per la famiglia. La TV era esclusa completamente. Io penso che è importante prendere quel tempo e veramente renderlo speciale anche dopo un giorno difficile. Quindi fratelli che siete lì imbambolati davanti, ipnotizzati davanti alle TV, spegnete le TV. Se la famiglia adora televisione, dice io televisione non la voglio, io voglio mangiare, io voglio leggere il Vangelo la sera, va bene? Andate a pregare con i fratelli in un'altra casa, poi tornate dopo la cena. Cioè, non diventate zombie, che uno che è mezzo cuore deve dirvi cosa dovete fare. Cioè, se la mia famiglia non mi permette di seguire Gesù, io esco dalla casa, io sono uscito infatti. Mia famiglia non mi permetteva di fare una chiesa a casa mia, e allora io me ne sono andato. Poi dopo anni questi sono convertiti e hanno ricevuto Gesù, quasi tutti. Va bene, quindi grazie, attenzione a non usare, fate come Gesù, che Gesù non amava la Madonna, l'amava, certo, però se l'ha lasciata lì indietro. I fratelli, certo che li amava, ma li ha lasciati indietro, dovete fare così. E poi quando vorranno si convertiranno. Quindi però attenzione, c'è un altro problema, attenzione a non usare la superiorità e la nostra conoscenza biblica, che ha finito il corso biblico di 5 mesi e l'ho fatto con tutto il cuore, c'è una conoscenza superiore alla media, va bene? Non usate questa superiorità come strumento per far sentire inferiori quelli intorno a voi, e certamente non bisogna decretare all'inferno quelli che non ascoltano, va bene? Dare sempre amore. Può darsi che sono solamente dei frutti acerbi e che saranno maturi in un prossimo futuro, nel frattempo diamo loro un buon esempio di seguire il Signore. Può anche essere che noi non abbiamo mostrato a quelli intorno a noi la vera faccia di Dio, perché essi che non lo conoscono, cioè l'amore. Dobbiamo parlare allora dal punto di vista della posizione che Gesù ci ha mostrato, cioè si parla non della superiorità biblica, della conoscenza biblica, stile testimone di Geova che sempre ti voglio insegnare la Bibbia. È uno che non ci chiede la Bibbia, che gli legge la Bibbia. Dobbiamo parlare dal punto di vista dell'amore, dal Calvario, con pacatezza, col tono giusto di voce, quieto, sereno, tranquillo, tanta dolcezza, tanti, tanti sguardi di amore. Uno sguardo di amore vale più di ore di prediche bibliche dall'alto del nostro orgoglio spirituale. Capito? Quello che ci ha convertito è stato l'amore del Calvario, non sono stati 10 comandamenti. Va bene? Se quando impareremo a dare il Vangelo con amore, vinceremo a destra e a sinistra, avremo la forza di Sansone nello spirito, avremo la potenza combattiva di Davide nello spirito, avremo la fede di Abramo nello spirito, va bene? Avremo i risultati di Paolo nello spirito, avremo l'autorità di Pietro nello spirito. Quando riusciremo a dare il Vangelo con amore, con e senza Bibbia. Vabbè, tu sai, Angela, io uso la Bibbia pochissimo, vero? A volte ci riuniamo a devozione e ci mettiamo qua a fare la preghiera del mattino, c'è la Bibbia sulle mie ginocchia, neanche l'apro.
Sì, sì, sì.
Perché ormai ho memorizzato le scritture, perché ormai le scritture escono senza neanche pensare.
Citi da memoria le scritture.
Capito? Ma non è sto sfoggiando la mia conoscenza biblica, non serve a niente. Vabbè, i farisei conoscono la Bibbia più di me. No, è l'amore per il Gesù, che questo amore esce senza neanche pensare, e dentro questo amore, se riesci a mettere scritture, tu c'hai tutta la potenza di Dio.
Sì.
L'amore senza scritture si chiama New Age, induismo, capito? Gli islamici hanno amore, quell'amore, l'amore. I santi in India, indù, c'hanno un sacco di amore, questa mm-hmm. gente. Questo amore senza scritture è New Age. Vabbè, scritture senza amore, e allora lì siamo, sai, quei religiosi freddi, sono sempre tutta conoscenza mentale, ma nel cuore è sempre vuoto. Mm-hmm. Se c'è scritture senza amore, i farisei memorizzavano scritture molto più di me. Mm-hmm. Ci vuole imparare a convogliare la scrittura con amore, con il giusto tono di voce.
Amen.
Con quello sguardo negli occhi, quelle lacrime negli occhi, che la gente veda la sincerità. Con lo sguardo profondo, che quei tuoi occhi tu puoi baciare, puoi baciarli nell'anima. Tu puoi baciare le persone con gli occhi, a me ha provato. Vedano Gesù. Quanta gente evangelizza, io parlavo, ho visto Gesù. Ma è così, infatti, sì, nel sì, mio sì. cuore, con l'amore, ecco che si proietta fuori, no? Attraverso le finestre, attraverso gli occhi. Va bene? Quindi, le scritture non bastano a vincere le persone interno a noi. Va bene, tu vedi adesso mi dici, camminando per le strade, i bibbioni in mano, che testimonianza, è una brutta testimonianza. Uno non ci crede alla Bibbia, scappa. Scusi signore, c'ho da fare, arrivederci, nascondi con la Bibbia. Gesù non camminava con le pergamene, camminava, mostrava l'amore, va bene? Quindi vince le persone che alla Bibbia non ci credono, che a Gesù ancora non si sono dati. Ci vuole l'amore. Quindi Dio è amore. E quindi non ci rende di più potente di quello. Dentro l'amore gli mette il messaggio, la salvezza. Se l'amore di Dio e l'amore nostro non funziona, cosa funzionerà? Niente.
Niente, sì.
Ma se ricevono l'amore, allora possiamo procedere a seminare nel suo cuore la verità e la salvezza di Gesù. Solo dopo che ricevono l'amore, non andate con le scritture, non andate col nome di Gesù. Non andate perché non ci credono, ma se andate con l'amore. Per questo se inviti la gente a casa tua un pezzo di torta, è meglio che invitarlo a Gesù, è meglio che invitarlo al Vangelo. Perché? Mentre mangia la torta, tu parli di Gesù e lo fai in un modo ispirante. Se, la predicazione deve rimanere dentro un recinto che si chiama ispirante, ispirazione, gioia, felicità, allegria, amicizia. Capisci? Non dare bibbiate in testa alla gente. La gente ha bisogno di amicizia. Se andiamo, regaliamo l'amicizia alle persone. E loro vorranno essere nostri amici. E tu gli dai l'amore di Gesù. E se l'amore di Dio non funziona, niente funzionerà. Ma se ricevono l'amore, e allora riceveranno anche Gesù. Se facciamo questo, abbiamo imparato come si lavano nello spirito i piedi alla nostra famiglia, sto parlando della famiglia adesso, alle pecorelle, o meglio dire come lavare il cuore, e avremo mostrato la vera faccia di Dio e la faccia di Gesù, che non è la brutta faccia delle religioni, lasciatemelo dire, create dal diavolo per fare perdere la fede e allontanare da Dio le pecorelle, come tanti ci scrivono. Infatti se si guarda il Nuovo Testamento, va bene, era così, andavano in amore, in amicizia, in gioia. Quindi posso darti una, ecco, l'ordine è questo, guarda, scrivete, numero uno l'amore, numero due la parola del Vangelo di salvezza, numero tre il battesimo del Spirito Santo, quattro discepolato. Se voi seguite questi quattro passi, fratelli, avete la strategia vincente. Ripeto, primo l'amore, secondo la parola, Vangelo, salvezza, la parola, terzo lo Spirito Santo. Battesimo, riempite, quarto discepolato, ecco qui il nostro corso profetico entra in azione. E se seguiamo questi quattro passi avremo risultati, avremo le conversioni, la nostra famiglia sarà unita e sarà il paradiso a casa nostra. Chi vuole il paradiso? Chi non lo vuole?
Chi non lo vuole?
Chi non lo vuole? Così come Dio l'ha dato a me, fratelli, io ho una famiglia che è un paradiso, l'ha dato a me. Così lo darà anche a voi. Però ho dovuto cercare prima il regno di Dio, la sua giustizia. Non è che mi sono entrato e Dio mi ha dato tutti questi doni, mi ha dato Angela, Dora, Adriano, mia moglie, sei figli, perché io ce la faccia bella. No, perché ho cercato prima Gesù e il suo regno, e tutte queste cose mi sono state date come sopraggiunta e come le ho avuto io, potete averle voi come me e meglio di me. E allora, in una famiglia così potrete mangiare insieme, potrete aprire il Vangelo, potrete pregare insieme, quando voi darete l'esempio in queste cose, non predicarlo, ma mostrarlo, non dire lavi i piatti, vai dall'esempio di lavare i piatti. Quindi potrete amarvi e perdonarvi gli uni gli altri, affinché possiamo essere benedetti, perché è questo che Gesù ha pregato. Cosa ha pregato Gesù? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in cielo, così anche in terra. Quindi in terra dobbiamo avere il paradiso, dobbiamo avere il cielo a casa nostra. E allora vivremo nel regno di Dio, ora, adesso, qui e subito. Ok, va bene.
Una cosa importante credo è quella che hai detto prima, di assicurarci che tutti i giorni ci riuniamo con la famiglia e parliamo delle cose di Dio, o leggiamo il Vangelo o preghiamo insieme o condividiamo esperienze del giorno di evangelizzazione, le cose belle che Dio ha fatto. Ma fare questo sempre, tutti i giorni, senza eccezioni, perché anche quando hai un giorno difficile e sei molto stanco e vuoi solo andare a dormire, anche in questo momento devi fare uno sforzo e mettere la famiglia insieme e pregate insieme, perché tutti i giorni ci sarà una scusa per non riunirti. O c'è qualcosa urgente da fare, o sei stanco, o c'è un'altra cosa. C'è sempre qualcosa, o uno che non vuole, che non può, che dice ma perché ci riuniamo di nuovo? No, devi lasciare tutto, abbandonare tutto, mettere la famiglia insieme e avete questa comunione in Cristo, perché sennò la famiglia non dura molto.
Amen, grazie,
tutti i giorni. E qui è sempre fratello Giuseppe da noi che spinge per assicurarci che ci riuniamo tutti i giorni. E se non ci vediamo durante il giorno perché siamo in 10 direzioni diverse, alla sera, anche se è tardi, anche se siamo stanchi, anche se uno dice no, voglio dormire, sono stanco, voglio fare questo, voglio andare lì,
prendiamo qualche minuto per amare Gesù.
Giuseppe dice no, ferma tutto, andiamo tutti nella sala, ci prendiamo per mano, parliamo delle cose belle che Dio ha fatto, amiamo Gesù,
e
ci abbracciamo
e poi andremo a dormire,
preghiamo insieme e andiamo a dormire. Ma prima dobbiamo avere quella comunione dei cuori tutti insieme, perché se no noi dobbiamo essere una. Se non facciamo questo saremo 11 teste diverse,
11 religioni,
11 teste diverse, 11 denominazioni. Sì.
Ecco.
Sì, sì, sì. Non c'è più la unità. È molto importante, anche quando non te la senti, riunirti con la tua famiglia, tenere la famiglia una.
Bravo. Ma se noi non facciamo questo, allora ognuno di noi va una strada differente. Però una cosa che qui stiamo imparando tutti è che ciascuno di noi deve essere un esempio per gli altri, non uno che predica e gli altri che abbassano la testa come gli asinelli. No, siamo qui, vogliamo essere 11 pastori, 11 profeti, 11 apostoli, 11 sposa di Cristo, perlomeno cercare. No, Dio, che sappia io, no, non mi ha chiamato a essere 144.000, che sappia io, ma nel nome di Gesù Cristo vogliamo vivere come se ci avesse chiamato, giusto Angela?
Sì, sì, amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Non siamo ancora la sposa di Cristo, il matrimonio non è stato celebrato, ma nel nome di Gesù Cristo vivrò e cercherò di vivere fino alla morte per esserlo.
Amen.
D'accordo?
Sì.
Io e mia moglie non ha un marito perfetto, ok? Ma nel nome di Gesù Cristo voglio imparare a esserlo. Tu chiedi ai miei figli, sono un papà perfetto? No.
No?
Puoi dire no, nessun problema. Non sono, però nel nome di Gesù Cristo voglio cercare di esserlo. Alleluia. Sai, quando compri una macchina,
Gesù.
Nella macchina.
Grazie Gesù, amen.
Quindi, cosa succede quando compri una macchina?
Costa molto. Cosa succede?
Tu compri una macchina, cosa fai? E dentro la macchina, nel cruscotto, di solito cosa c'è?
Dentro
nel cruscotto. Sai cos'è il cruscotto?
No.
The little window by the driver.
Okay.
You know, you click and it opens.
Ok.
Ok. Nel cruscotto c'è il libro di istruzioni.
Ah, ok.
E ti insegno come la macchina funziona. Cioè metti la benzina, devi mettere l'olio, capito? Sai perché si mette l'olio nel motore, no?
Sì,
perché si mette l'olio.
Quello sì, per fare il motore funzionare.
Sì, altrimenti esplode tutto. l'olio, il sale vergine, l'olio è l'olio dello spirito, che evitare attriti, che evitare surriscaldamenti, liti, eccetera. L'olio delle vergine ci serve l'olio. Allora, io adesso voglio concludere questo messaggio dando un manuale istruzioni per l'uso, va bene? Posso dare uno?
Okay.
Il Signore mi ha dato un manuale, okay, che adesso che sono 9 passi, sono 9 punti su come rendere la nostra casa piccolo paradiso.
Ok, quindi istruzioni come tenere la fede accesa nella casa e la famiglia unita, tutti uno.
Allora, vuoi ascoltare il...
Certo.
Il manuale istruzioni per l'uso, istruzioni come creare una casa paradiso. Allora, manuale fai da te in Cristo. Fai da te in Cristo. Sono 9 semplici passi per la costruzione della nostra casa spirituale eterna. Quindi attenzione, la fabbricazione inizia ora, in questa vita, in questo mondo. Leggere attentamente le prime istruzioni del costruttore Dio. Non agitarsi prima dell'uso. Imparare, guardando l'esempio del capomastro, Gesù, tramite la guida, la potenza e la radio celeste dello Spirito Santo. Pronti?
Ok.
Via. Numero 1. Allora, mi dai i numeri?
1.
Porre il fondamento dell'amore, per costruire una famiglia di Cristo, una casa, paradiso. Primo, porre il fondamento dell'amore.
2.
Alzare le colonne della parola.
3.
Costruire giorno per giorno le mura dei mattoni di pazienza, comprensione, gentilezza, perdono, capirsi, tolleranza gli uni gli altri.
4.
Le finestre devono essere fatte in modo di poter vedere chi passa vicino alla casa per poter passare loro il Vangelo.
Amen. 5.
Fatto questo, e per automazione miracolosa, il costruttore provvede a creare il tetto della sua protezione, ci pensa lui.
6.
Sei, l'intonaco deve essere della stessa marca come il cemento, che è marca Spirito Santo di Dio, che tiene tutto bene insieme per la gloria di Dio.
7.
Poi viene la bellissima pittura. Il colore di questa cambia in continuazione, meravigliosamente, può essere azionata dal nostro sorriso, i nostri sguardi di amore profondi, tanto che il mondo scioccato si chiede da quale mondo a loro sconosciuto provengono.
Grazie Gesù. 8.
I mobili, i bellissimi tappeti, l'argenteria, tutti regalato dall'amore di Dio.
9.
9, l'ultimo, è l'energia della casa, è fornita dai pannelli solari, dallo Spirito Santo, che del continuo si specchiano a Dio e producono e caricano la fede degli abitanti celesti. Come la vegetazione ha bisogno continuo di sole, acqua, aria per crescere, così la nostra fede ha bisogno di rimanere collegata alle batterie dello Spirito Santo caricate dai pannelli, per essere sempre ben cariche, straboccanti dalla potenza dello Spirito Santo di Dio, il quale produce gioia, pace, serenità e tutti i bellissimi doni di Dio. Il collegamento con Dio si ottiene semplicemente dando il dovuto e il meritato a Dio, che Lui si merita. Come? Lodandolo per averci creati e per la realtà del suo amore, la sua bontà, la sua benignità, giustizia e misericordia, e per avere mandato il suo figlio unigenito sul Calvario per offrirci il suo perdono, la salvezza, la vita eterna del suo meraviglioso regno celeste.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore.
Amen.
Questa è la fine del messaggio.
Grazie Signore.
E concludi con una scrittura, Apocalisse 21 dall'1 al 9.
Apocalisse 21 dall'1 al 9. Poi vidi un cielo nuovo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E prima di concludere questo bello messaggio, voglio che ascoltiamo insieme una bella testimonianza di evangelizzazione che credo è un esempio di come evangelizzare proprio come abbiamo descritto oggi. È da parte di Lucia, una bellissima, dolcissima, amatissima sorella che è venuta in Sud America 3 mesi fa. E abbiamo ascoltato già una sua testimonianza la settimana scorsa. Lei, che non parla lo spagnolo, ha evangelizzato una vicina che ha ricevuto Gesù nel cuore, si è salvata e non solo, ma è anche tornata dal marito perché il matrimonio era distrutto da tempo e adesso si sono riconciliati e questa donna evangelizza anche il marito. Quindi è stato un miracolo bellissimo, una bella testimonianza. E pochi giorni fa Lucia ci ha raccontato un'altra storia, come lei ha evangelizzato un'altra famiglia e una bimba piccola che si comportava in un modo strano, anzi sembrava posseduta, e come il Signore ha liberato questa bambina. Veramente un esempio come evangelizzare, anche se non parli la lingua, anche solo come ha detto fratello Giuseppe, evangelizzare con gli occhi, con l'amore, è una cosa bellissima. E ascoltiamo l'esempio di Lucia, come evangelizzare, come aiutare le persone con l'amore di Gesù.
Ciao fratelli, sono Lucia, volevo fare una testimonianza di una ragazza che ho conosciuto qui in Sud America, si chiama Paola e c'ha 4 figlioli. Paola mi raccontava quando era incinta dell'ultima figliola che gli hanno fatto fare un vaccino e la bimba è nata con dei problemi seri. E lei sta con un ragazzo che l'ha portata per una brutta strada, e però in questi giorni ha accettato Gesù nel suo cuore e quindi, passando dei giorni, lei mi dice che sente sempre più Gesù nel cuore, che sente la presenza del Signore e che vede tutta la sua vita. Ora vede come mi si avessero aperto gli occhi: Gesù, vedo che tutto questo non è buono, io devo cambiare. E quindi ha deciso di parlare al suo compagno, che lei ha ricevuto Gesù e vede che tutte le cose che fanno non vanno bene, e che lei vede diverso con gli occhi di Gesù e non vuole più fare quelle cose, bere, andare a giro in discoteca. Ma lui non ha accettato Gesù e quindi lei ha deciso di lasciarlo. Per non bere, da allora sta ricevendo tante di quelle benedizioni. Infatti una sera eravamo a casa mia, si stava mangiando e la bambina piccolina, quella che è nata quando lei ha fatto il vaccino, che ha dei problemi, si era a tavola a mangiare e si voleva fare la preghiera, ma lei non voleva fare la preghiera. Si è arrabbiata, più si pregava e lei più prendeva la pasta, la buttava a destra, a sinistra, si arrabbiava. E io ho sentito nello spirito che dovevo lodare il Signore, il Signore mi guidava a lodarlo. E quindi lodavamo il Signore e lei più si arrabbiava, finché ho detto a sua mamma di prendere autorità e di scacciare il diavolo nel nome di Gesù Cristo, perché lei ha l'autorità, perché il Signore gli ha dato l'autorità di poterlo fare. Lei l'ha fatto e la bimba più si arrabbiava, più buttava spaghetti a destra, a sinistra, in faccia a noi, insomma si arrabbiava tantissimo, finché noi abbiamo continuato a lodare il Signore, finché lei è andata nel riposo dello spirito, che è stato un 7-8 minuti, che sembrava che dormiva, e quando ha aperto gli occhi ha detto: Jesus mi ama, Jesus mi ama, Jesus mi ama. E la mamma ha iniziato a piangere e ha chiesto a Sofia: Jesus, ha visto Jesus? E lei dice: sì, Jesus mi ama. E ha continuato per un sacco di tempo di dire: Jesus mi ama. Poi è salita su una sedia e con la manina al cuore e verso il cielo diceva: Jesus mi ama, e mandava bacini a Jesus, Jesus mi ama, e continuava a mandare bacini. Poi siamo andati ad accompagnare mio figlio dove lavora, e lei per strada non faceva altro che dire: Jesus mi ama, Jesus mi ama, Jesus mi ama, e lodava il Signore: Gesù, Jesus. Lei parla in spagnolo: Jesus, Jesus, Jesus mi ama. Mamma gli faceva: Jesus te ama, con la sorellina: Jesus te ama. E poi la sorellina più grande mi raccontava della colomba, mi faceva gesti con le mani perché lei parla in spagnolo, e io gli ho detto: la colomba è lo Spirito Santo. La bimba si è girata e ha detto: Amen. La mamma piange, diceva: mia figlia non ha mai sentito dire Amen, a piangere. Poi lei ha abbracciato la sua mamma e gli diceva: mamma, Jesus ti ama. Ha abbracciato la sorellina: mamma, Jesus ti ama. Si sono abbracciate tutte e tre, lodavano il Signore. È stata una cosa bellissima, bellissima. Gloria, gloria, gloria al Signore. Ha cambiato la vita di questa signora con i figli. Ora la bimba più piccina, tutte le sere con la mamma: mamma, leggere Bibbia. E leggono la Bibbia tutte e tre insieme e lodano il Signore. Grazie, grazie, grazie Gesù. Pochi giorni dopo gli abbiamo chiesto come aveva visto, cosa aveva visto quando si è addormentata. E la bimba ha detto che Gesù è nei cieli e che con una luce bellissima e che l'ama. E i suoi occhi brillano. Infatti la bimba è cambiata in un modo, la sua mamma mi dice che la bimba è cambiata in un modo spaventoso, non è dolce, proprio gli occhi si vede che sono cambiati di questa bimba, è dolcissima, non è più come prima che si arrabbiava, buttava via le cose, sempre insomma faceva delle birichinate, ma tante, invece dolcissima. Questa bimba è cambiata, mi diceva sua mamma, in un modo spaventoso. Io la vedo dagli occhi che lei è cambiata, che Gesù è entrato nella nostra vita. Gloria, gloria, gloria al Signore. Amen.
Gloria a Dio. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Una bimba liberata e anche ha ricevuto Gesù nel cuore, ha avuto un'esperienza con il Signore. È veramente un cambiamento che si vede. Non solo una cosa che è successa una volta, ma anche si vedono i frutti. Gloria al Signore, grazie Gesù, bellissima, bellissima
gloria,
testimonianza.
Gloria, 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 gloria.
Ed è grazie, bellissimo, grazie. Lucia, come il Signore ti usa, veramente.
Gesù, Gesù.
Io
Gesù,
ammiro Gesù, la tua semplicità, alleluia, alleluia, e vedo come sei sempre in unità con la Chiesa.
Che speciale, sta sorella.
Sei sempre in unità e in semplicità tu fai tutto quello che puoi per Gesù, ma perché il tuo cuore è pieno per Gesù.
Veramente.
Senza farti troppi problemi.
Veramente.
Il Signore ti usa.
Veramente.
Grazie,
lei è la
Gesù.
Sorella che si è spostata qui e il figlio non voleva venire.
Sì.
Dice, un figlio simpaticone, però sai, il poveraccio, lui non era...
Non sapeva venire o non venire.
E diceva, no, tu vai tranquilla. Lei gli ti faccio la valigia, gli ha detto, e poi se vuoi venire, viene. Gli ha fatto la valigia, gli ha comprato il biglietto. E alla fine dice, vada, non vada. Dice, ma va là, salto anch'io sull'aereo. Ed è venuto anche lui.
Sì.
Ed è un fratello...
Non
diciamo,
lascio la mamma da
20
sola.
Anni. Guarda, io ho pregato molto che lui venisse, perché guarda, Lucia si merita un figlio come lui, dolce, e sta crescendo, sta maturando, sento solo cose belle su di lui. Gloria al Signore.
Sta lavorando.
E vedi, il Signore ha benedetto Lucia perché lei ha detto, vado e tu verrai quando vuoi. Non ha aspettato che il frutto acerbo maturasse.
Sì.
E ha detto, io vado d'accordo. E in più lei ha sacrificato e gli ha comprato il biglietto. Cioè, come si dice, non vengo, gli compri il biglietto. Questo è un passo di fede. E quindi, guarda, io glorio e lodo Dio per Lucia, per suo figlio Nicola.
Amen.
Sono una coppia, abitano qui vicino, sono una coppia meravigliosa.
Grazie,
li vediamo spesso. E i fratelli vanno con loro a evangelizzare. E il Signore lo ha benedetto. Adesso Nicola si è trovato un lavoro, panettiere. Panettiere. Io quando ho sentito il lavoro dicevo, che bel lavoro che si è trovato. Subito ho messo allerta a tutti quanti qua presto, tutti pronti a imparare. Appena Nicola arriva a tiro, subito fatevi insegnare a fare il pane sopraffino. Gloria, gloria.
Amen.
Gloria, gloria. Sì. E questa sorella, quindi ha 55,
quindi più o meno 50, non lo so.
55, non la ferma nessuno, questa qui 50-55. È un caro armato di sorella questa qui, non ha paura di nessuno.
Un caro armato.
E come vedi, il diavolo ha paura di lei, vedi?
Sì, sì, sì.
Alleluia.
È sempre tranquilla, dolce, però avanti per Gesù. E infatti, fratelli, è molto ispirante quando ci mandate le vostre testimonianze e quando sentiamo come il Signore vi usa. Continuate a mandare, perché ringraziamo Gesù per questa chiesa, per come voi state crescendo, come il Signore vi usa. Ringraziamo Gesù per ognuno di voi che mettete il cuore. Grazie, Signore. E anche voglio ringraziare a tutti quelli di voi che portate avanti questa missione di evangelizzazione, che aiutate questa chiesa ad avanzare. Voglio ringraziarvi nel nome di Gesù e benedirvi, perché ci aiutate con le vostre decime, le offerte mensili, con i vostri sacrifici, con il vostro amore, con il vostro sostegno. Vi sentiamo vicini, vi sentiamo pieni di amore e ringraziamo Gesù per voi anche.
Grazie,
grazie
Signore. Infatti non possiamo prenderci né gloria né credito di niente. Anche
Amen.
I fratelli nella zona, quando si possono aiutare con fratelli in difficoltà, che si può dare offerte, cibo, così, siete voi fratelli che
sì.
lo state facendo,
sì,
perché
sì,
non
sì.
sono soldi nostri, non è cibo nostro. Siete voi,
Amen.
Voi e voi, che con sacrifici piccoli e grandi lo rendete possibile.
Amen.
Che il Signore vi benedica, e lo ha già fatto. Non vi dico vi benedirà, vi ha già benedetto.
Amen.
Come ha detto Gesù ai discepoli, i vostri nomi gioite, ha detto in Luca 10, gioite perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, quindi le vostre benedizioni sono già scritte. Ogni cosa state dando ai banchieri, state mettendo nei banchieri di Dio, non lo Iordo Vaticano, ma banche che tramutano tutto in anima, in Vangelo predicato.
Grazie, Signore.
Persone, corpi guariti, persone liberate dagli spiriti. È tutta una chiesa che opera insieme, compreso questa bambina di 4 anni, liberata dall'oppressione del diavolo, la mamma, e non smette di ringraziare il Signore. Brava Lucia, brava, brava, brava.
Amen.
Siamo orgogliosi.
Grazie,
gloria
Signore.
Al Signore.
Giuseppe, un'altra cosa che voglio aggiungere al messaggio di oggi, che è stato un messaggio potente di come essere discepoli, voglio leggerti due messaggi arrivati da due fratelli che stavano seguendo.
Sì.
Uno dalla Germania, da parte di Maria.
Qualche lamentela o?
Adesso vedrai.
Io non so mai cosa dire. Di solito,
sorpresa.
Di solito, grazie a Dio.
E Maria dalla Germania, Maria di Giuseppe, che sono venuti qui qualche mese fa.
Maria infuocata.
Maria infuocata.
Maria, cioè lei e il suo dolce marito.
E lei dice, amati fratelli, che Dio vi benedica. Grazie Gesù per questo messaggio. Ho pregato per questo e oggi Gesù ha parlato al mio cuore e ho capito cosa fare. Voglio dare tutto il mio cuore a Gesù perché Lui mi ha salvato dall'inferno, perché mi ha dato il grande dono di conoscerlo e che ha cambiato la mia vita, facendomi capire anche i quali tempi viviamo, dandomi la possibilità di capire dove e come vivere per essere con Lui, che è l'unico posto dove si può vivere sotto le sue ali. Signore, permettimi di seguirti senza zoppicare e a stare salda nella tua parola e nella tua volontà. Grazie Gesù, tienimi sempre per mano. E grazie fratelli per questo ispirante messaggio venuto da Dio per pecorelle come me. grazie a Dio, grazie a Gesù. Vi amo tanto in Cristo Gesù.
Alleluia. Sì, mi ricordo di lei e suo marito, che dolci che sono. Gloria al Signore.
Maria è una sorella che sempre cerca una relazione più profonda con Gesù, vuole di più con Gesù, più vicina, più profondo. È bello, è bello.
Vero esempio della,
molto assettata. Vero
esempio della sposa di Cristo. Questi fratelli e non li ferma nessuno. Sposa di Cristo.
Sì.
È la strada della sposa. Sentono quando Maria non capiva niente di profezie, di tutto, aveva questo spirito di amare Gesù, seguire Gesù, darsi a Gesù. E niente, questi fratelli sono la sposa di Cristo avviata in quella strada. Gloria, gloria, gloria. Sento il Signore che dice: non vi metto altre croci sulle spalle, continuate solo così. Messaggio per te, Maria, e per altri come te. Non vi metto altri pesi sulle spalle, continuate solo così, siete sulla mia strada, dice il Signore, continuate così, siete sulla strada della mia sposa. Io vi bacio, vi abbraccio, vi tengo stretti, vi benedico, vi proteggo. Io sono il Signore. Gloria, gloria a Gesù.
Grazie, Signore.
Alleluia. Grazie, Maria. Sei preziosissima.
Amen.
E tua sposa. Dai un bacio, un abbraccio a tua sposa da parte di Gesù. Giuseppe.
Amen.
Si chiama.
Amen.
Giuseppe e Maria.
Giuseppe e Maria.
Ottimi nomi.
E hanno due figli.
E c'hanno due figli. Gloria al Signore.
È un altro messaggio, sempre collegato al messaggio di oggi,
okay.
Da parte di Alessandro.
Okay.
Ringrazio Gesù per questo messaggio.
Alessandro che è venuto qua?
No, Alessandro dalle Marche.
Dalle Marche.
Ringrazio Gesù per questo messaggio. Sì, andrebbe ascoltato ogni giorno. Per questo vi chiedo con cuore di poter ascoltare l'audio estrapolato dalla puntata per farlo girare e girare su internet.
Ma non possono farlo da soli questo?
Sì, sì, si può.
Fatelo voi perché Angela è carica di lavoro.
No, noi non lo facciamo lo stesso perché dobbiamo metterlo su Topici e anche su YouTube.
Lo fai tu?
Lo facciamo lo stesso.
Bene, brava Angela, sei una benedizione.
Continuo il messaggio da Alessandro. E anche di metterlo almeno una volta al giorno, tutti i giorni, sul palinsesto delle registrazioni. È il tempo dove lo Spirito Santo è sparso nei figli di Dio per il risveglio. E vi saluto con questo. Chiesa, ovvero ecclesia, ovvero assemblea dei chiamati fuori. Gesù ci ha detto, andate. Siamo noi i piedi di Gesù, le gambe di Gesù, le mani di Gesù, le braccia di Gesù, la bocca di Gesù.
Alleluia.
Vi abbraccio nell'amore di Gesù.
Alleluia. Uè, questo è veramente un fratello, fratello, fratello.
Grazie Gesù.
Ci sono fratelli fratelli e c'è fratelli fratelli. Fratelli che si sentono proprio parte della Chiesa dello Spirito.
Amen.
Io prego che... Cosa prego, Angela?
Tu sta pregando per discepoli.
Sto pregando per discepoli che...
Non lo so.
Sto pregando per un manipolo di discepoli. Quanti sono un manipolo?
I don't know.
Manipolo era viene dalle legioni romane, un gruppo di soldati pronti a tutto, no? Una pattuglia si direbbe oggi. Il manipolo non ha numero, può essere 4, 5, 10, 20, 50, 100, quello che sono. Io sto pregando per un manipolo di fratelli pronti a morire gli uni per gli altri. Chiedo troppo?
No, così deve essere la sposa, è così.
Questa è la sposa.
Sì.
Sposa non è quella quanti soldi si guadagnano, l'albergo c'ha il bagno in camera, il tappeto è rosso, giallo, verde, ci sono i fiori sul tavolino. Questa non è la sposa, questi sono turisti. Va bene?
Giovanni 15:13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici.
Ecco, stiamo cercando un manipolo di fratelli tipo Giovanni 15:13. Fratelli, scriveteci se vi sentite dentro questo manipolo. Va bene? E quelli che ci scrivete, ricordatevi, non siamo arrivati, siamo alla partenza. Va bene? Adesso arriva la tribolazione, l'anticristo, il marchio della bestia, fratelli. Dobbiamo... Un manipolo di fratelli disposti a a portare sulle spalle il fratello ferito, la sorella che non riesce a camminare, portare sulle spalle, quando scali una montagna e un fratello, che so, si fa male, sviene, oppure il piede, che so io, è rotto, te lo metti sulla spalla, non lo abbandoni, te lo porti sulla spalla, e se si muore insieme, va bene? Va bene, quindi stiamo cercando fratelli così, fratelli che disposti a attraversare foreste, vivere, che so, in una grotta nell'Amazzonia, quell'Amazzonia è vicina. Qui Angela, non mancheranno posti di rifugio, qui c'è l'Amazzonia.
Basta, è vero.
Basta che entri 2-3 chilometri dall'Amazzonia, ciao, lì il marchio della bestia, non so neanche se sapranno cos'è. Penso che la gente, ci sono indios che vivono all'Amazzonia e le strade sono le i fiumi,
ah, sì.
Le automobili sono le canoe, capito? E l'Amazzonia non è distante. E va bene, quindi cerchiamo un manipolo di persone disposti a, quando arriverà il tempo, di vivere in un villaggio nell'Amazzonia o in qualunque posto Dio guida, non adesso, però questi fratelli già si vedono adesso, fratelli disposti a condividere il proprio cibo, un paio di scarpe, una giacca, questo tipo di fratelli cerchiamo. Capito? Non solo cose materiali, ma condividere,
amen,
il cuore, condividere l'amore.
Amen, amen.
Va bene, quindi sto pregando per quello, sto pregando, come dice, voglio una chiesa. Vuoi mettere quel canto? Voglio,
okay,
una chiesa.
Va bene.
Voglio una, sono dei fratelli zingari che non ho il piacere di conoscerli, però io prego per loro perché fanno canti bellissimi, sono fratelli zingari. Anch'io sono zingaro nel cuore. E amo gli zingari cristiani moltissimo perché loro possono insegnarci molto come scappare dall'anticristo. Loro non li ferma nessuno, gli zingari, specialmente i cristiani. Ce l'hai quel canto?
Sì, Andrew l'ho preparato.
Ok, clicca,
okay,
se vuoi.
Sì, facciamo una pausa, infatti ascoltiamo Io voglio una chiesa.
Tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore, e tanto tempo che ho mandato mio figlio per riscattarla che lui morì, e c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Thank you. una chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure e piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.